come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Beviamo stasera, beviamo varechina, prendiamo l'autobomba e andiamo in disco.
A Zanzibar, a Zanzibar.
C'è il bar di mio fratello che si fa le perestroiche e beve solo vodka di lampone. Sì, lui beve solo vodka di limone.
Siamo qui, caro Parenzo, per un'altra settimana della Zanzara, come stai?
Ma che bella sigletta, ma che bella sigletta.
Dove ti trovi? A Roma, nulla facente naturalmente, no?
Ma io non ho capito, ma non è che se io non sono fisicamente con lei vuol dire che non
faccio. Vabbè, hai passato tutto il pomeriggio a non fare nulla. Ho subito un ospite con cui parlare. Prima però voglio farti sentire l'ultima del nostro amico Stracquadanio, che da Klaus Davi dice: siamo obesi, cioè in Italia ci sono un sacco di obesi e Maria Di Nolfi se l'è presa molto, quindi la crisi che c'è non è da fame.
Dai,
le tesi di Stracquadanio, fantastico. Sentite.
Il fatto che noi abbiamo ancora milioni di obesi, perché l'obesità è una malattia degli ultimi 80, 90 anni, 100 anni, e a fronte di una crisi temporanea e contingente non mi stupisce, cioè non siamo a una crisi da provocare la fame, siamo una crisi che per adesso tocca al superfluo, non necessario.
Quindi insomma, se c'è obesità c'è ancora comunque un benessere diffuso, come diceva Berlusconi, giusto?
Non c'è dubbio, il benessere diffuso c'è.
Mettiamo gerani su. Vabbè, vi ricordo subito l'ultima cosa, quella dei 500 euro al mese, degli sfigati, via subito, andiamo, va.
Ma cosa è successo, Tracco?
Andiamo, ma guarda che sull'obesità non ha tutti i torti, andiamo.
Ma può derivare anche da cattiva alimentazione, ma siamo alla follia.
Tra la steppa del Mar Nero c'è il vivaio di
Non esiste chi guadagna 500 euro al mese, non esiste, tecnicamente non esiste. Parenzo, non li guadagna neanche lei 500 euro al mese, ne guadagna molti di più. Uno sfigato, è una persona sfortunata, sfigata la stessa cosa.
Beh, intanto Bossi dice che la soluzione, cioè la prescrizione, scusate, se non mi uccido,
sì,
la prescrizione di Berlusconi è una decisione, insomma, mirata a non disturbare Monti, chissà perché, la dietrologia di Bossi. Ne parleremo più avanti. Io non capisco Veltroni, che da Lucia Annunziata si sa che tra Veltroni e Bersani non corre buon sangue, eh? Basta parlare con i collaboratori di entrambi per rendersi conto di quella che è la situazione. E però poi Bersani, candidato alle primarie, sull'articolo 18 fa un mezzo passo indietro, è il solito manchismo. Veltroni, Bersani candidato.
In caso di primarie le vede ancora Bersani come il principale contendente del titolo per andare alle elezioni?
Guarda,
come
è il segretario del Partito Democratico, quindi sicuramente sì, però mentre noi parliamo non sappiamo con che legge elettorale andremo a votare.
Sì, però ha messo un ma.
È come al solito.
E poi per concludere la vicenda di attualità drammatica della TAV, perché c'è polemica su uno sondaggio di Libero a proposito della vicenda di quel signore che si è messo sul traliccio e poi è caduto, ha preso la scossa, no? Il sondaggio di Libero recita in questo modo: Luca Bai, 37enne no TAV, fulminato su un traliccio mentre protestava, se l'è meritata?
Ma come si fa?
Valanga di sì sul sito di Libero e polemiche conseguenti. La sua telefonata. Stai zitto, ma va bene tutto per me, va bene tutto. Ma non fare, sei il primo dei cinici e non capisco di
no,
cosa ti stupisci.
Con una persona che sta così male, che
non mi sentire una parte di questa telefonata a radio, non mi ricordo che.
Io sono qua aggrappato, sono riuscito a svicolare da decine di poliziotti che mi guardavano attoniti, ce l'ho fatta a fargliela sotto il naso un'altra volta. E io mi sono arrampicato sul traliccio. Adesso stanno salendo per venirmi a prendere. Io sono sul traliccio proprio di fronte alla baita. Sono riuscito a sfuggire i controlli. Io sono qua, sono pronto e disponibile ad appendermi ai fili della corrente se non la smettete, ok?
Però sentite come vengono definiti i poliziotti in senso dispregiativo da questo conduttore di Radio Blackout. Sentite, sbirri, sbirri detto in modo, per carità, mica un reato, però fa capire.
Quello che ci dicevano i compagni che sono stati allontanati, portati via dalla baita, almeno dalle dichiarazioni degli sbirri che li hanno allontanati, è che oltre a prendersi la baita si vogliono prendere anche tutti i terreni che stanno intorno.
Bene, con noi Maurizio Paniz, buonasera.
Buonasera, eccomi qua.
Come sta, avvocato?
Tutto bene, tutto a posto, tutto bene.
Come sapete, avvocato...
È sempre la nipote di Mubarak, la signora Rubi.
Basta con sta nipote di Mubarak,
no,
che
sempre,
è finita.
A distanza di tempo, avvocato, rimane sempre nipote di Mubarak.
Lo conosce Parenzo, no? Risponda.
Lo conosco molto bene, ma gli ho già risposto tante di quelle volte su questo tema che mi sembra quasi noioso ricordargli ancora una volta.
Meno
che
male...
Non è stata detta questa cosa, che è stato detto una cosa completamente diversa, che il presidente Berlusconi era legittimato a ritenere che ci fosse questo rapporto di parentela perché era confermato da moltissime testimonianze.
Ecco, meno male che non avete detto che David Mills è lo zio di Tony Blair, perché sennò la frittata diventava ancora. Ma per fortuna Ghedini e Longo non hanno sostenuto in iudicio, come si dice, come dicono i latini, in iudicio, non hanno sostenuto che signor David Mills è lo zio di Tony Blair.
Hai concluso? Sennò... Hai concluso? Parenzo, hai concluso questa
sì, no, lo dico all'avvocato
questa
Paniz,
tua intemerata? Questa tua
non
intemerata.
Intemerata, è una constatazione, diciamo.
Senta, avvocato Paniz.
Vediamo poi alla fine del processo chi ha ragione e chi ha torto, eh?
Cioè adesso come alla fine del processo? Il processo è stato prescritto, adesso no, è fuori che Mills è zio di
Blair. Il processo che riguarda il presidente Berlusconi, che è in corso per la vicenda relativa
a Rubi,
sì. Vedremo alla fine se si concluderà con una condanna o con una soluzione.
Senta, avvocato Paniz, ma qualcuno del PDL propone addirittura sanzioni pesanti, qualcuno parla addirittura di cacciata dalla magistratura per il PM De Pasquale. Fosse lei nel potere di fare qualcosa, lo metterebbe a riposo? Ci vorrebbero delle sanzioni? Un colpo di scudiscio, quattro frustate dietro la schiena? Cosa fa? Cioè ci vorrebbe una sanzione per avere nell'idea di Berlusconi e non solo di Berlusconi portato avanti in maniera proterva il processo, in maniera un po' persecutoria?
Il PM De Pasquale ha fatto il suo dovere, l'ha fatto in maniera pervicace, in maniera molto incisiva, forse andando un pochino oltre la normalità delle tesi che nel mondo giudiziario siamo abituati a sentire, che sono ormai dei consolidati per quanto riguarda l'interpretazione delle norme.
Però ha fatto il suo dovere, dice lei.
Io penso che lui abbia fatto il suo dovere, anche se in maniera forse eccessivamente pervicace e un pochino avventurosa per quanto riguarda qualche tesi, tipo quella relativa alla durata della prescrizione.
Comunque è un avversario degno, si può dire, no? Cioè un avversario tosto.
Più gli avversari sono importanti e bravi, più si ha soddisfazione nel successo.
Però questo può essere considerato un successo, il fatto di essere arrivati alla prescrizione, secondo lei?
Secondo me Berlusconi ci ha perso con questa dittatura di prescrizione, perché credo che se avesse celebrato il processo guardando al merito della vicenda probabilmente ne sarebbe uscito con una soluzione.
Ma molti dicono che la condanna era sicura senza la prescrizione.
No, io non dico che la condanna era sicura, perché nel nostro ordinamento la declaratoria di prescrizione si ha non solo quando vi sono i presupposti per un'eventuale condanna, ma anche quando la prova dell'innocenza è contraddittoria o insufficiente.
Così
la vecchia insufficienza di prove che è stata eliminata. Rispetto alla vecchia insufficienza di prove prevale la declaratoria di prescrizione. In questo caso tutti abbiamo ascoltato le affermazioni dell'avvocato Mills e abbiamo visto in maniera molto chiara come egli ha sostenuto l'innocenza di Berlusconi e ha ritrattato la originaria propria lettera con la quale aveva indicato...
Cioè secondo lei bastavano le ultime cose dette da Mills per mettere una pietra tombale sul processo?
Non sono le ultime cose, perché l'avvocato Mills queste affermazioni le ha fatte ripetutamente, avendo ritrattato pochi mesi dopo la iniziale lettera che aveva mandato al proprio fisco nella quale accusava Berlusconi di aver dato questa cifra, quindi credo che se il processo fosse arrivato fino in fondo saremmo arrivati sicuramente a un risultato secondo me favorevole.
Può sempre rinunciare alla prescrizione, avvocato.
Ecco, fosse per lei,
politicamente sarebbe importante.
Fosse per lei, inviterebbe Berlusconi a rinunciare alla prescrizione?
Nel Tribunale di Milano forse sono molto giustificate le sue perplessità. Io personalmente avrei rinunciato alla prescrizione e sarei andato a cercare una sentenza nel merito in questa vicenda, ma capisco perfettamente che, essendo stato molte volte inquisito, la verità anche moltissime volte assolto
dal Ufficio
Giudiziario di Milano, egli abbia una sorta di legittima preoccupazione di insistere su questa
però
strada.
Però si capisce da quello che dice Avvocato Pariz che si capisce il motivo per cui lei nemmeno lo vuole fare, magari non è l'avvocato di Berlusconi perché non gli avrebbe consigliato la prescrizione, cosa che invece gli hanno consigliato i signori Chedini e Longo. Torniamo tra un secondo perché voglio parlare della vicenda Buffon con Paniz, grande tifoso della Juventus, presidente ancora sì del Juventus Club Montecitorio o no? No?
Sì, presidente.
Bene, siamo qui 800 24 00 24, in collegamento da Roma Maurizio Paniz, PDL, avvocato, e David Parenzo. Allora, avvocato Paniz, prima di andare su Buffon le chiederei una cosa, ma si può dire che quel tizio dei Notab se l'è un po' cercata andando sul traliccio, oppure è una cosa da non dire, è un po' politicamente scorretta?
Guardi, quando si rischia la vita o quando ci si fa male bisogna avere rispetto di chi soffre. Naturalmente io non concordo con l'iniziativa che quel signore ha ritenuto di fare, credo che abbia anche ostentato un eccesso di sicurezza sia a parole che a fatti, però ho rispetto del dono della vita e del dono dell'incolumità.
Ha ostentato significa che ha voluto sfidare troppo la polizia, ha voluto sfidare le forze dell'ordine in questo senso?
Mi pare che sia chiaro che le abbia sfidate e mi pare che sia anche chiaro che si sia gloriato di averle sfidate e di aver eluso il loro controllo, lo ha dichiarato in maniera mi pare molto esplicita, è in questo senso che mi pare che abbia forzato la mano.
Senta Paniz, si discute molto, lei da tifoso juventino sarà rimasto colpito della legittimità, diciamo così, quasi morale delle affermazioni di Buffon, capitano della nazionale, portiere della Juventus, che ha detto a proposito ormai famosissimo caso del gol annullato al Milan, insomma ha detto: se io mi fossi accorto che la palla era entrata non l'avrei detto all'arbitro. Ha fatto bene Buffon? Mi dica la verità, credo, da tifoso da Juve, ma non solo.
Io credo che la posizione di Buffon sia totalmente da giustificare e da comprendere. Lui è pagato per giocare, è pagato soltanto per fare il risultato sul campo. Ci sono gli arbitri, i guardialine, il quarto uomo, eccetera, che possono decidere se una cosa è regolare o non regolare, corretta o non corretta. Quindi io giustifico perfettamente Buffon, come giustifico, tanto per toccare la mia professione, un avvocato che pur magari ha conoscenza della responsabilità di un proprio cliente e lo difende cercando di utilizzare gli strumenti che la legge consente per prospettare la tesi difensiva.
Cioè, no, aspetta Parenzo, il ragionamento è questo: se un avvocato sa una cosa e ha conoscenza di una cosa che riguarda il suo cliente, che può compromettere il suo cliente, ha tutto il diritto di non dirlo. E la stessa cosa Paniz, se non ho capito male, deve o può fare il giocatore, naturalmente, che se sa una cosa per non compromettere la sua squadra può anche non dirla, è legittimato a non dirla, è così?
Io credo che Berlusconi, che
no, Berlusconi, Buffon, no, Buffon.
Sia, Buffon Lazio, Berlusconi, Buffon, per forza.
No, questo nasce dal fatto che mi hanno chiamato dicendo è ora che
nasce, sono avvenute due bugie tutte e due, di Berlusconi sia che Buffon che Berlusconi, è chiaro.
Quindi questa è la ragione
che qualcuno è giustificato.
Di Berlusconi, ma tornando a Buffon, io credo che un giocatore evidente come lui sia un professionista del calcio, lui deve pensare a giocare e a nient'altro. A lui non compete in situazioni di questo genere dire se una cosa è in un senso o una cosa è in un altro, anche perché la percezione obiettivamente di un pallone dentro o fuori è una percezione talmente come dire soggettiva che non sempre riesce a identificare esattamente la verità. Noi che lo guardiamo come le moviole, che noi guardiamo con le trasmissioni ripetute 3-4-5 volte, siamo perfettamente convinti che il risultato sia in un senso o nell'altro.
La lascio subito con l'ultima domanda, però lei per vincere un processo mentirebbe? Sì.
Sì, la sento perfettamente.
Dunque lei per vincere un processo mentirebbe?
Ma cosa vuol dire mentirebbe?
Cioè direbbe.
No, non è questione di mentire, è questione di utilizzare gli strumenti che la legge mi dà. Se la legge mi dà strumenti per i quali io posso
omettere,
in maniera assolutamente corretta
omettere
una persona, io la difendo.
Omettendo delle cose.
Per difendere una persona, se del caso omettendo delle cose, se del caso utilizzando tutti gli strumenti che gli atti processuali mi mettono a disposizione.
Ma possiamo dire
le
così,
norme
allora
del codice.
Dunque, chi parla di scorrettezza, di antisportività, eccetera, prende un abbaglio nel caso di Buffon?
Ma io non toccherei i valori etici in una situazione di questo genere. La risposta di Buffon è stata una risposta di getto di fronte a una prospettiva di un risultato che era obiettivamente incerto, di fronte a una palla che non sapeva esattamente se era entrata o non era entrata, quanto era entrata.
No, lui ha detto che anche se l'avesse saputo non l'avrebbe detto all'arbitro.
Ma sì, ma bisogna cogliere come è stata detta, quando è stata detta, in che contesto è stata detta, con che grado di tensione è stata detta, cioè sono tutta una serie di affermazioni che vanno calibrate rispetto alla situazione del momento. Io penso che Buffon vada difeso a spada tratta per quello che ha detto, per quello che ha dato. Poi se questo discorso fosse stato fatto nei confronti di altri calciatori che non hanno la storia di Buffon, forse il discorso potrebbe essere più compreso. Ma Buffon è un giocatore che dà un esempio quotidiano dal punto di vista etico, e quindi per questo va, secondo me, compreso e difeso.
Senta Paniz, ma è meglio lo scudetto della Juventus o il centrodestra che torna a governare? Che cosa preferisce lei?
Ma in questo momento è molto più facile che ci sia lo scudetto per la Juve. In prospettiva futura penso che tutte e due le cose possano realizzare.
No, vabbè, me ne scelga una. Se dovesse scegliere, meglio lo scudetto della Juventus o il ritorno, cosa molto difficile, del centrodestra, chissà quale centrodestra, poi comunque il ritorno del centrodestra al governo.
No, guardi, io non pongo limiti alla provvidenza, raccolgo tutto quello che c'è da raccogliere e penso a vincere da qualsiasi parte. Quindi cerchiamo di vincere con la Juve, che se lo merita, e cerchiamo di vincere anche con il centrodestra, che può sicuramente ritornare a fare.
Che era su Berlusconi, Parenzo, che cos'era?
Dicevo, possiamo dire così, che Berlusconi e Buffon sono due adorabili bugiardi, mettiamo adorabili, così Buffon ha detto una clamorosa bugia, Berlusconni anche, due adorabili bugiardi, io le voglio bene, glielo dico con affetto, però è così.
Lo so che voi lo dite con affetto, ma io direi un'altra cosa, che sono due straordinari fuoriclasse, che è una cosa molto
fuori classe sicuro, ma anche un po' adorabili bugiardi, diciamola così.
Va bene così, adorabili bugiardi, perché no?
Adorabili sicuramente, bugiardi non mi pare.
Anche un po' bugiardi, adorabili ma
grazie,
un po' bugiardi.
Grazie, avvocato Paniz.
È un piacere avervi sentito. Grazie a voi.
Ci saluti lo zio di Blair,
Chi?
Sarà fatto senz'altro, non appena avrò occasione di sentirlo, credo che non succederà con
ma
molto
chi è lo zio?
Lo zio di Blair, il signor Mills.
No,
è lo zio
il nipote. Il nipote?
No, è lo zio.
Ah, perché è più grande.
È il famoso vecchio zio.
Ricordatevi sulla parentela, poi mi dite chi devo salutare.
No, le assicuro io che è lo zio di Tony Blair. Perché sennò quei 600.000 dollari era un regalo per
la famiglia. Ma non aprire il capitolo adesso dei 600.000.
Lo zio di Blair, l'avvocato Mills, è chiaro?
Grazie, Antonio da Milano. No, non abbiamo più tempo. Abbiamo Antonio, 30 secondi, veloce.
Sì, salve, sarò coinciso. Volevo solamente dire una cosa in merito a Monti.
Coinciso.
Ben venga 1, 2, 30, 20 Monti, perché un governo tecnico che fa delle scelte, secondo me, è un governo politico ed è normale che sia così. Un governo invece politico che di scelte non le sa fare è solamente un governo di merda. Sono stato coinciso.
Beh, direi la conclusione è stata anche abbastanza netta e efficace. La ringrazio, ci sentiamo tra poco dopo il giornale radio. Bene, siamo qui 800 24 0024, la Zanzara. Tra qualche istante saremo anche, per chi è a casa davanti alla televisione e non vuole accendere la radio, anche se farebbe meglio accendere la radio lo stesso, saremo in diretta anche su TGcom 24. Eccoci qui, c'è Parenzo come al solito. Parenzo, ci sei?
Certo che ci sono.
Eccoci qui. Saluta tutti i telespettatori innanzitutto di TGcom 24 come al solito.
A tutti i telespettatori di TGcom 24, un saluto al direttore Mario Giordano.
Bene.
Un saluto al direttore generale Sir Mauro Crippa.
Bene. Che c'entra il direttore generale? Non è il direttore generale, è il direttore di informazione. Fai la tua solita slecchinata quotidiana, così.
Un saluto caloroso. Gli editori, guarda, bisogna prendere questa buona abitudine di salutare sempre gli editori, che la gente deve sapere che ci paga. Allora, saluto il signor Crippa, saluto il signor Confalonieri.
Ma che c'entra Crippa? Comunque, vabbè,
grande deferenza il signor Pier Silvio Berlusconi, che mi lega un affetto storico a Berlusconi.
Ma quale affetto storico, se manco lo conosci? No. Ma che stai dicendo?
Questo non l'hai mai saputo. Io che sono di sinistra nutro un affetto storico.
Ma quale sinistra? Ma quale sinistra?
Sì, andavamo
ma sono finite queste categorie su sinistra, destra. Guarda, ti devo presentare una persona con in studio, perché tu, come al solito, oggi non hai fatto nulla tutto il giorno e non sei in studio. Fra poco ti presenterò una persona con in studio. Al momento, tu non la puoi vedere, mentre i telespettatori di TGcom24 tanto la stanno già vedendo. Al momento mandiamo i titoli del TG3. Vediamo, facciamo entrare il telegiornale della signora Berlinguer dentro Mediaset, perché noi siamo l'unica televisione che si può permettere di buttare il TG3 dentro Mediaset con i titoli che potete sentire solo in audio, però va bene lo stesso, su.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Grave incidente su un'altra nave della costa ad oltre 200 miglia dalle Seychelles, domato un incendio a bordo, ma la nave è alla deriva, nessun ferito. Galleggiamento regolare, ma nessuna unità di soccorso potrà raggiungere l'Allegra prima di mezzanotte. Dalla nave centinaia di messaggi su Twitter. Grave incidente prima della manifestazione, anti-espropri in Val di Susa, un militante storico Notav sale su un traliccio, prende la scossa e cade in coma. Via libera all'unanimità all'IMU sui beni della Chiesa, Monti ma non pagheranno le scuole senza fini di lucro, liberalizzazione in materia mai affrontata. Buste paga, sindacati all'attacco, troppe tasse sui salari, il governo si muova. Camusso, vogliamo l'accordo sul lavoro ma per una riforma seria. Sì del Bundestag agli aiuti alla Grecia, la Merkel un no avrebbe avuto conseguenze incalcolabili. Governo diviso a favore socialdemocratici e verdi. Tempesta dopo Milan Juve, la rete non data dall'arbitro, Buffon non era ottenuto a dire che il gol era buono. Ipocrisia del calcio tra prediche di fair play e realtà.
E mi sembra che il TG3 in questo titolo prenda le parti del signor Buffon in questa diatriba che so che a Parenzo non interessa, essendo totalmente ignorante della materia. Giusto?
Sì, non sono appassionato così tanto al mondo del pallone, però questi 11 uomini in mutande che calciano una palla, però
sentiamo Bossi su Mills. Sentiamo Bossi su Mills, poi presento agli ascoltatori di Radio 24 l'ospite che abbiamo qui, che ho qui di fronte a me. Bossi, speriamo su bene. Mills, i giudici sanno che i voti di Berlusconi sono importanti, dunque la dietrologia di Bossi che dice che il salvataggio, che poi in realtà non si sa bene se sia un salvataggio, la prescrizione di Mills ha delle finalità politiche. Bah,
i giudici non sono ciechi né sordi, vivono anche loro il momento politico, capisco, abbiamo capito anche noi, e Berlusconi è stato più abile di me, io pensavo che l'avrebbero lo stesso condannato, invece i suoi voti sono determinanti per il governo. Che...
ebbene, abbiamo con noi Roberto Castelli, buonasera. Buonasera, si è tolto la giacca, senatore della Lega Nord, con bretelle, tu non la puoi vedere, a meno che non sei di fronte alla televisione, bretelle a pois, d'altri tempi quasi.
Ingegner Castelli.
Sono un uomo d'altri tempi, sono nato praticamente quando è finita la guerra, quindi...
Vabbè, adesso non ho altri tempi, non esageriamo, si va a vela, si arrampica sulle montagne.
No, ma diciamo tutto, l'ingegner Castelli di cultura classica, perché in genere pensano che i leghisti siano tutti con le corna sulla testa, eccetera, grande amico del signore Eugenio Scalfari, ad esempio.
Ma ancora sei fissato con questa cosa, ogni volta che ce l'hai davanti, sei fissato. Insomma, Bossi...
Non so, ha dei tormentoni, dovrebbe rinnovarsi, lo dico con affetto.
Senta, ma allora questo Bossi, questo Berlusconi salvato dai giudici di adesso, troppa dietrologia, non mi dica, non sarà mica d'accordo con lei, a parte che per la parola del capo per voi è
se
sempre...
posso permettermi di fare l'esegesi di Bossi, del pensiero di Bossi, io interpreto queste sue parole in questo senso. È chiaro che il magistrato vive in un contesto storico, sociale, politico ed economico, e quindi né evidentemente, pur in buona fede fino a prova contraria, influenzato, quindi credo che questo sia non ci sia nulla su questo tema, per cui penso che Bossi abbia detto questo.
Sì, ma lei ci crede o no a questa cosa? Cioè lei crede che la prescrizione...
Che i magistrati vengono influenzati dal contesto politico, sociale, economico del momento, sì.
E dunque lei crede
credo
che...
profondamente, non c'è evidentemente un legame di causa effetto preciso dicendo allora adesso siccome Berlusconi è andato via dal governo gli diamo il premio,
no,
e non,
la tesi è quella
non lo
che...
condanniamo, che però i magistrati siano condizionati dal clima del momento, come qualsiasi uomo penso che sia,
cioè hanno voluto aiutare Monti, cioè...
non hanno voluto aiutare Monti, ma sicuramente in piena buona fede, però forse se ci fosse stato ancora quel clima di guerra che c'era prima,
cioè,
quando
Berlusconi al governo l'avrebbero condannato.
Non dico di sì a tutti i costi, però sono io ritengo con Bossi che il magistrato viva il momento storico in cui è immerso in quel momento, e quindi in qualche modo possa essere influenzato. D'altro canto, che questa comunque
c'è una cosa incredibile, si rende conto,
ma non è incredibile, no, è una banalità, sto dicendo una totale banalità che dovrebbe essere assolutamente condivisa.
Non se lo dica pure che sta dicendo una banalità,
dovrebbe essere condivisa da tutti, perché è talmente una questione. Voglio anche dire che credo che questo sia un dato assolutamente tranquillo e pacifico, come giustamente diceva Cruciani, i giudici non sono dei robot,
quindi evidentemente vivono
questa cosa, che di più.
Ma guarda che
poi la lascio parlare.
Ma non è che è
molto simpatico, che ma gli voglio anche un bene dell'anima.
Allora mi stia ascoltare un attimo, poi la lascio parlare. Di più, che questo processo fosse prescritto era del tutto evidente. Hanno dovuto inventarsi un'acrobatica sentenza anche in Corte di Cassazione, sì, per tenerlo vivo, dicendo che l'atto di corruttela non nasce quando io prendo i soldi, ma quando li uso, che è una cosa veramente sconcertante.
Non entriamo nel dettaglio, però
ascoltate questo fatto.
Però
questo fosse un attimo, processo che doveva finire così. In questo momento, se casomai ci sarebbe da interrogarsi, perché è andato avanti prima.
Senta Castelli, voglio dire una cosa, ma voi ormai delle sorti giudiziarie.
Facciamogli un obiettivo.
Sì, un attimo solo, ma non mi interessa entrare nel dettaglio della prescrizione, la Cassazione. Sì, ci sono state le leggi ad persona. Certo, ci sono state le leggi ad persona. È un altro discorso rispetto alla.
Ma vogliamo parlare un attimo seriamente della prescrizione?
No,
mi lasci dire una cosa che ci tengo.
La prescrizione, divento matto poi.
Se noi riuscissimo una volta per tutte a fare i processi in tempi ragionevoli, non ci sarebbe il problema che ogni anno si prescrivono 300.000 processi.
Io questo non c'è dubbio.
D'altro canto, ha diritto un cittadino di sapere in tempi abbastanza brevi se all'occhio della giustizia è colpevole o innocente, o deve stare a bagnomaria per 10-12 anni senza sapere qual è il suo destino? Basterebbe, questo problema sarebbe risolto alla radice, poi mi caccio, se si facessero i processi minimamente, rapidamente, come fanno in tutti i paesi.
Lei ha fatto ministro della giustizia per tanti anni, ci sono stati in quel periodo delle leggi ad personam che hanno ridotto i tempi della prescrizione. Lei le giustifica queste leggi? È stato giusto ridurre i tempi della prescrizione?
Rispondo con una domanda.
Sì.
All'unanimità il Parlamento ha approvato la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, va bene? Che è quella della ragionevole durata del processo.
No, dico io, però la domanda è questa: è stato giusto o no ridurre i tempi della prescrizione?
Sto rispondendo. Sì. L'articolo 111, così come riformato all'unanimità, dichiara che la legge garantisce la ragionevole durata. Bisogna capire cosa vuol dire ragionevole durata. È più ragionevole che un reato di poco conto
quello di Berlusconi?
Sto parlando di quello di Berlusconi. È più ragionevole che duri 6 anni o 11 anni? Questa è la domanda che bisogna
porsi.
Negli altri paesi dura 6 anni,
però,
quindi
si
sono uniformati al criterio dell'articolo 111 della Costituzione votato all'unanimità al Parlamento.
Dunque, è stato giusto fare quelle leggi lì?
Io non so se è stato giusto. Se io riformo la Costituzione in quel senso, poi devo riformare la legge nello stesso senso.
Dunque, è stato giusto fare quelle leggi per ridurre i tempi della prescrizione?
L'articolo 111 della Costituzione che c'è in questo momento, sì.
Però mi confessi una cosa: quelle leggi là erano leggi fatte per Berlusconi, quelle che hanno consentito poi di arrivare a questa prescrizione, soprattutto sulla spinta del caso Berlusconi. Secondo me non c'è niente.
Guardi, io le dico una cosa: sì. È stato fatto questo grandissimo scandalo sulle famose leggi a persona.
Sì.
Il governo Prodi è stato al governo per 2 anni, ne avesse abrogata una, non ne hanno abrogata neanche una, tutte quelle leggi sono tutte in vigore. Se erano così vergognose, perché non le hanno abrogate? Perché Monti adesso non le ha?
Perché furono fatte quelle leggi che poi hanno portato in parte
Cirielli, per esempio, è stata fatta,
ma furono fatte per aiutare anche Berlusconi,
ma venne fatta soprattutto per togliere dalla circolazione i recidivi. Se oggi noi abbiamo le carceri con così tanti detenuti, è dovuto a Cirielli.
Dunque non sono state fatte spingendo per favorire Berlusconi quelle leggi che hanno portato all'accorciamento dei tempi della prescrizione, sì o no?
Per quel che riguarda le leggi che ha proposto il governo quando ero io ministro della giustizia, neanche una. Se poi Alcune leggi di natura parlamentare sono nate con di natura un parlamentare, su, questo non posso saperlo.
Senta Castelli, la persona che si è messa sul traliccio e che oggi è in gravi condizioni, eccetera, se l'è un po' andata a cercare?
Allora, premesso che io gli auguro tutto il bene, però voglio dire, lo sa chiunque che se ti arrampichi su un traliccio ad alta tensione finisci male. Ecco, a me stupisce che lui non lo sapesse. Una
dunque se l'è un po' cercata?
E credo che tutti sanno che se vai su un traliccio ti fulmini, cioè, francamente è stupefacente questo fatto, premesso che gli auguro ogni bene che possa guarire, ma
se l'hai un po' cercato,
che è così.
Cioè, se ti arrampichi su un traliccio, ti prendi la scossa, puoi cadere, ti può succedere qualsiasi cosa.
È matematico, se tu ti arrampichi su un traliccio e c'è alta tensione, prendi una scossa terribile e se sopravvivi la scossa però poi cadi.
Dunque a questo sondaggio fatto da Libero, Luca Abbal, 37enne notav, fulminato su un traliccio mentre protestava, se l'è meritata, lei come
no,
risponderebbe?
Se l'è meritata è un'altra cosa, io non dico che se l'è meritata.
Cercata però sì.
E doveva sapere che correva un grave pericolo.
Meritata no, non userebbe no, questa idea.
No. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around.
Nell'intervallo, caro Parenzo, siamo sempre qui con la Zanzara.
Di essere collegato con un'altra radio.
Lo so che pensavi di essere collegato con un'altra radio. Nel frattempo, insomma, ho scoperto che il senatore Castelli, Roberto Castelli, Lega Nord, che è qui in studio da noi, si è fissato con sta canzone. Cioè, apre continuamente l'iPad che ha davanti e clicca su questa canzone. Cioè, continuamente, prima, mentre aspettava.
Innamorato.
È innamorato?
La mia età.
Beh, perché non può essere innamorato della sua età? Perché è fissato con questa canzone?
Berlusconi.
Che la trovo molto affascinante, tra l'altro è una canzone dell'83, penso è ancora di moda adesso.
Ma di chi è?
Ma la cantava Bonnie Tyler, poi hanno fatto una cover adesso con quei nuovi gruppi di bei ragazzi, questi sono i Westlife.
Della ricanta. È una cosa incredibile,
Quindi possiamo dire che Castelli ha un cuore.
Ma perché c'entra questo? Ma come mai l'ascolta? Perché per l'inglese? Per che cosa? Sì.
Un po' per tutto, mi piace, poi sotto la traduzione inglese, quindi faccio esercizio, mi ricorda delle cose.
Ma non è celtica però.
No, non è una canzone, ma
è anglosassone, quindi è a nord dei Celti.
Ma figuriamoci se gli interessa qualcosa.
La canzone napoletana.
È tra i Celti e il Vallo di Adriano. Quindi...
Ma la canzone napoletana.
Le piace la musica napoletana?
A me piaceva tantissimo Tullio De Piscopo, mi piacciono anche alcune canzoni melodiche napoletane, sì, direi di sì,
mi piace molto la canzone napoletana.
Cioè, la musica estera le piace, insomma.
Come?
La musica estera.
Musica etnica più che estera, mi piace la musica etnica. Van der Stross è il mio
mito. Non è che è etnica la musica napoletana.
E come no? È legata a un contesto preciso.
Beh, ho capito, non è musica etnica.
È musica dialettale, chiamiamola se vi piace di più.
No,
tra l'altro, vedo qui davanti Cruciani con un'aria molto risorgimentale.
Beh, sì, ho una bandiera italica.
Molto romantico lei, con questa scapigliatura.
Un po'
questa
alla...
bandiera.
Sì, no, ma la bandiera
potrebbe
italiana.
Essere un eroe del Risorgimento.
Perché le fa schifo la bandiera italiana? No,
schifo, no, io rispetto tutte le bandiere.
Però non è la sua bandiera, insomma. Non la riconosce come sua bandiera, non c'è niente di male.
Io vivo nello Stato italiano, quindi.
Però lo dice con un po' di sofferenza, con un po' di amarezza.
Devo dire che io fin da bambino, adesso lo devo confessare.
Ecco, lo confessi.
Ero bambino.
Sì, sì.
La retorica italiana mi ha sempre dato fastidio.
Dunque è leghista fin da bambino, diciamo, no?
Proto-leghista, ero leghista senza saperlo.
Cioè lei non ha mai sventolato una bandiera italiana?
Temo di no.
Mai sventolato, nemmeno baciato, nemmeno...
Temo proprio di no.
Mai avuta nemmeno una a casa, no? Niente?
No. Paura di no.
Paura di... Lei è uno di quelli pure che saltava. Si ricorda una volta davanti alla camera, famosissima scena. Chi
guardi,
non salta?
Non parli che di Liberto mi ha chiesto, mi pare, 5 milioni di euro per questa
Come
cosa.
Come 5 milioni di euro?
Sì, 5 milioni. Sì.
E perché 5 milioni di euro?
Perché abbiamo avuto una diatriba
in una trasmissione televisiva. Grande battaglia. Il senatore Castelli ultimamente è andato via anche da Santoro. Ma com'è che faceva quella?
Non sono scappato, sono andato via. Che è una cosa
mi
diversa,
devi far parlare, Castelli, stai zitto.
Che
mi
era
devi
l'operaio sardo, no?
No, non è così. Allora. Se mi consentite,
ce l'abbiamo l'audio?
No, ma bisogna partire da prima.
Vabbè, adesso il contesto.
C'è un filo rosso.
Intanto
ha cominciato a insultarmi fin dall'inizio. E io mi ricordo che in un certo momento ho detto a Santoro: vabbè, sono venuto qui per farmi insultare. Sì. E cambia il contesto, arriva questo signore e mi dice: Castelli, vai fuori, dai. E vabbè, dico, adesso basta. Cioè, non è che...
Vabbè, ma lei doveva resistere là,
no? Ma vede, c'è un format particolare di alcune trasmissioni televisive che ormai sono come. Vi ricordate? Voi forse siete giovani, non vi ricordate? Le tre palle, un soldo.
No, non me lo ricordo.
Allora, tu andavi ai baracconi, per un soldo ti davano tre palle, tu devi buttare giù dei pupazzi. Ecco, in questo caso ci sono alcune trasmissioni che il tre palle un soldo e tu devi buttare giù il politico e ti prendi gli insulti. A me non va, io sono per la lotta anche più dura dal punto di vista politico, però per gli insulti no, che poi sono
Ma l'insulto non di uno dei conduttori, era di un ospite, uno poteva...
Peggio ancora, il conduttore posso ribattere, quello cosa devo dire?
Seduto.
Me la prendo con un
operatore. Però scusi, allora com'era quel coretto là che lei saltava? Chi non salta Italia? Com'era?
Chi non salta italiano ma io non saltavo. Però
ma come non saltava?
Devo confessare che non saltavo, però non potevo dirlo.
Ma come non saltava?
No,
saltava,
il ministro della giustizia non potevo saltare.
Però era lì in mezzo? Era lì in mezzo a quelli che facevano chi non salta? Lo rifarebbe?
Adesso che non sono più ministro, sì. Da ministro, no.
Cioè adesso, da ministro non
no, da ministro no, perché neanche da uomo di governo no, perché bisogna salvare diciamo le impostazioni,
le apparenze.
Non le apparenze, salvare quello che è lo status di un uomo di governo.
Dunque fu un errore stare lì in mezzo a quelle persone.
No, un errore no, perché io non potevo sapere che sarebbe nato questo corretto, ma io non saltai. Oggi salterei.
Oggi farebbe chi non salta italiano?
Sì, perché non sono più al governo e quindi mi sento libero di manifestare più liberamente la mia opinione storica, sociale e economica.
Ma com'è? Tu lo faresti? Chi non salta? Com'è che faresti tu, Parenzo? Chi non salta della Lega? Tu faresti così però?
No!
Salta anche tu. Chi non salta?
Non salta David Mills?
No, ma che c'entra Mills?
Chi non salta David Mills? Io così farei.
Ma Parenzo è talmente piccolino che se anche salta non se ne accorge nessuno. Penso che abbia i piedi per terra.
Robe incredibili.
Ci abbiamo in collegamento, signor Scalfari, Eugenio Scalfari.
No, sei fissato con
perché c'era tanto così?
Perché si è appassionato a un vostro confronto scontro.
Io quando sono depresso, oltre ad ascoltare i comizi di Borghezio, invito tutti gli ascoltatori e chi sta guardando su TGcom ad andare su Google e a digitare quello scontro epocale tra lei e il signor Scalfari, che la guardava con un certo disprezzo, no? E lei, senza guardarla neanche in faccia, in modo assolutamente come lui, come Eugenio, e a un certo punto gli ha detto: lei Castelli non cambia proprio mai. E
no, ma mi disse Parenzo, su questo chiedo anche a lei.
Guarda
perché...
che il liceo classico l'ho fatto anch'io, Scalfari.
No, lui non l'ha fatto, l'ho fatto io solo, lui no. No, ma vorrei chiedere una cosa a Parenzo, che allora Scalfari, rispetto al quale io ovviamente non sono nessuno, perché la sua storia è ben diversa dalla mia, evidentemente, questo va detto. Mi disse una cosa che mi lasciò abbastanza perplesso, chiedo il vostro parere. Io argomentavo con le mie modeste argomentazioni.
Vabbè, se non si butti giù.
E lui mi disse: lei è marginale. Cosa avrà voluto dire?
Marginale, cioè,
ancora oggi me lo chiedo.
Non conta un cazzo. Questo
forse
io traduco in questo modo.
Finalmente abbiamo avuto la spiegazione.
Io traduco in termini popolari quello che Scalfari disse a Castelli. Allora, voglio sapere una cosa però da Castelli. La lista Tosi, che fa discutere molto, la possibile lista Tosi. Cioè, lo può fare o non lo può fare? Di mettere il nome Tosi sulla lista? Lo farà.
Io spero di no, perché... Il federale ha preso questa decisione, all'unanimità tra l'altro,
Il Consiglio federale, della Lega,
che è l'organo supremo decisorio della Lega, ha preso la decisione che non sono consentiti i nomi dei candidati nella lista, ed è stata una decisione presa all'unanimità, c'erano tutti quelli dirigenti della Lega.
Si possono fare deroghe eccezioni, ci sono sempre deroghe eccezioni.
Allora, io sono uno che ritiene che oltre le... Primo le idee, ma la secondo più grande patrimonio della Lega sia l'unità. Noi siamo stati un un partito sempre unito, sempre andato avanti alcune volte come un esercito, e quindi abbiamo una grande forza.
Dunque Tosi sbaglia se
dobbiamo
va avanti.
Salvare l'unità. Io faccio un appello a Tosi, si faccia magari una lista civica, però la chiami, non so, la lista per
Forza Verona.
In questo modo sarebbe assolutamente autorizzato, avremmo una grande vittoria, vincerebbe lui, vincerebbe la Lega.
Però il nome Tosi evidentemente attrae, secondo Tosi attrae mettere là il fatto Tosi, è molto
Tosi
popolare.
Tosi fa sindaco, a Verona lo conoscono tutti, è popolarissimo.
Ha bisogno della lista
Tosi. La faccia che conta, sì. Che conoscono tutti, non ha bisogno di dire che lui è Tosi, che a Verona credo che non ci sia nessuno.
Dunque
che
è più
sappia.
Un puntiglio da parte sua.
Ma cioè, non lo so, però io auspico che,
o
che
vuole
Tosi
la rottura.
Possa, ma no, non credo proprio, che Tosi possa arrivare a questo, si fa una sua bella lista civica, tutti vissero felici e contenti.
Senza il nome. Ma perché, perché è così fastidioso il fatto di avere un sindaco che mette il suo nome su una lista? Non riesco a capire.
Ma il federale ha deciso questo perché noi tendiamo sempre a mettere davanti la Lega rispetto alla singola
persona.
C'era una bellissima frase che era appesa in tutte le sedi della Lega, adesso in qualche sede manca e andrebbe rimessa,
cioè?
Adesso la cito a memoria, che diceva: ricordatevi voi eletti, quindi anch'io che sono parlamentare da quasi 20 anni, non montatevi la testa perché voi siete stati eletti non perché eravate Castelli Roberto
Tosi
o
Flavio,
Pallino, ma perché eravate sotto il simbolo della Lega, che è profondissimamente vero.
E come era, no? Proprio così, troppo lunga era, no? Era così proprio.
No, era un quadretto.
Era un quadretto, eccetera.
Quadretti che ci sono.
Una specie di minaccia. Cioè,
ma che minaccia? La verità. Tutti noi siamo nati in questo modo.
Ma c'è chi ha anche un consenso che va al di là della Lega.
Sì.
Tosi ha un consenso che va al di là della Lega.
Un consenso molto vasto perché è un sindaco bravissimo. E quindi, però, ripeto, lo sanno tutti a Verona chi è Tosi, non ha bisogno di fare questa lista
sarebbe,
chiamata.
Se insistesse su questo sarebbe un capriccio inutile, una volontà di mettersi,
allora, perché voi dovete
di creare scompiglio.
Lei non
no,
deve
una
mettermi in bocca le cose.
No,
per favore, lei ascolti quello che dico.
Ma lei mi può
io.
Dire no, lei sta sbagliando a questa tesi?
No,
non è la mia.
Non è deciso nulla. Io auspico che si vada su questa linea in modo che non ci sono scontri, non ci sono eccezioni, però magari qualche altro sindaco potrebbe dire: ma perché Tosi sì
e sennò sarebbe una babele,
e
con
altri
tutti.
No, quindi si fa una regola, vale per tutti,
cioè è più importante il partito del singolo, questo,
beh,
questo si può
la
dire.
La Lega è sempre stato così.
Umberto da Foggia, 800 24 00 24, caro Parenzo,
ma
caro
Foggia
Parenzo.
Non è in Padania, non mandarmi
no
beh,
perché invece voglio proprio mandare una telefonata dal sud, da Umberto, vada.
Posso? Buonasera.
Sì, sì, prego.
E grazie di avermi richiamato, è la prima volta.
Vada Umberto, vada veloce però, vada veloce, allora, senza salamelecchi.
Non sono
saluti.
Per niente d'accordo con Parenzo per quanto riguarda quella persona, mi sfugge adesso il cognome, che è caduto dal traliccio, perché si può pretestare in maniera diversa e forse anche in maniera più democratica.
Ho capito, c'è una persona in fin di vita, che discussione è?
Ha ragione Umberto, naturalmente qui non si sta parlando del fatto, nessuno di noi vuole che quella persona muoia,
no,
o comunque...
Che
è evidente che salire su un traliccio, dire avevo fregato la polizia, quegli altri che parlano di sbirri, è evidente che c'è un intento.
Io sono dalla parte
lui
degli... io sono contro il no
telefono in diretta. Lui ha telefonato in diretta alla radio,
a Radio Blackout, sì,
esatto,
esattamente.
Non mi ricordo come si chiama. Per quanto riguarda il discorso che lui aveva eluso i controlli ed era riuscito a eludere i controlli ed è salito sul traliccio.
Ma che c'entra
questo? Lui si vantava.
Ma non stava commettendo nessuno.
Cioè, la conclusione del ragionamento suo, Umberto, qual è? Che gli sta bene allora?
No, non voglio dire che gli sta bene, però sicuramente nessuno lo ha costretto a fare quello che ha fatto. Quindi lui essendo grande, perché mi pare che...
Tanto ci sarà qualcuno alla fine che dirà che è colpa della polizia, vedete tra poco che uscirà fuori.
Ma infatti a me quello che dispiace...
Aspetto solo questo, aspetto qualche dichiarazione che arriva che la colpa è della polizia che ha circondato quella zona, sicuro.
Così come non è chiaro gli scontri che sono successi a Torino, io devo dire la verità, fra qualcosa che è stato detto sui giornali piuttosto che in televisione, non mi è ancora chiaro se la polizia a questo punto è diventato un problema. La polizia, la nostra polizia, il fatto che intervengano su di un treno per, tra virgolette, aggredire le persone che volevano salire, ho sentito, in 200 su un treno senza biglietto.
No, ma
e questo non è un paese democratico, secondo me.
Non ci siamo capiti, io sto, non stanno, non mi stanno simpatici per nulla, io vorrei mille staff super veloci.
La cosa che
il tema non è questo, il tema è oggi, il tema è che questa persona, per fortuna, a differenza di altre manifestazioni, non ha aggredito nessun poliziotto, si è arrampicato su un traliccio perché è assediato,
no, ma non si è arrampicato
è caduto sul selciato, è in fin di vita, ed è di cattivo gusto quello che fa libero, è quello che dice lei, molto di cattivo gusto.
Ma non c'è niente di cattivo gusto, su, sei sempre qui, è il tempio del politicamente scorretto, essere di cattivo gusto, perché? porsi questa domanda, fa bene Libero a fare questo sondaggio, è un giornale, non è un'istituzione.
Volevo fare un appunto anche su Buffon, se permettete, anche se è un altro argomento.
Vada veloce.
Volevo dire, io sono sportivo juventino, mi dichiaro.
Vabbè, così. Ma lasciamo perdere il tifo, me ne frega niente.
No, ci tengo a precisarlo. Però non ho visto i milanisti alzarsi e andare al quarto.
Vabbè, non entriamo, guardi, quando si parla del tifo non me ne frega niente. Non entriamo nei dettagli, perché lei ha già detto, sono della Juve, allora il Milan, eccetera. A me non interessa questo aspetto.
Sportivo che è diverso. Riconosco l'errore arbitrale del guardalie, ma sicuramente non l'hanno fatto di proposito.
Va bene.
Cioè, non l'hanno fatto.
Grazie, Antonio da Milano. Buonasera, Antonio.
Buonasera a voi.
Vada.
Onorevole Castelli, ma non è ora di cominciare a dire le cose come stanno, ma proprio una volta sola nella vita. Abbiamo fatto la legge ex Cirielli per Berlusconi, perché così abbiamo sistemato le cose e siamo andati avanti.
Beh, sistemato le cose, diciamo, all'epoca, quando fu fatta, Antonio, non è che si poteva prevedere la prescrizione in 10 giorni. Comunque, sicuramente, in parte ha ragione lei, fu fatta sotto la spinta di uomini di Berlusconi, di persone di Berlusconi, per volontà di Berlusconi. Le sta chiedendo l'ascoltatore se non è il caso di ammettere dopo tanti anni.
No,
adesso si
l'ascoltatore che ha la verità rivelata in tasca, sa esattamente come sono andate le cose in Parlamento. Allora le faccio una domanda, lei sa com'è nato quella parte della Cirielli, visto che sa tutto? Risponda.
No, però oggi lo stesso Cirielli in un'intervista...
Ah, non lo sa, però lei declina verità rivelata, complimenti.
Che, visto che sento regolarmente Radio 24, dico solo una cosa.
Allora dica stamattina, agli ascoltatori, com'è nato questa cosa in Parlamento, nel governo.
Però lo stesso Cirielli, io mi metto dalla parte dell'ascoltatore, lo stesso Cirielli oggi in un'intervista al Corriere della Sera, ieri oggi, non mi ricordo, dice che quella legge fu voluta anche per favorire Berlusconi su questo.
Certo. Cioè, non è così, vede che anche lei non si ricorda.
Ma lo dice lo stesso Cirielli,
tant'è vero che Cirielli prese le distanze dalla legge, non era più d'accordo,
sì, per
che
una parte,
da emendamenti
per una parte.
Che erano in Parlamento, quindi non fu neanche Cirielli a volere questa cosa. La legge Cirielli nacque sulla recidiva.
Vabbè, non ci addentriamo in queste cose,
parlano per niente, poi sanno le verità rivelate.
800240024, questo tesoriere della Lega, il signor Belsito, lei fa parte anche del comitato di controllo sulle finanze della Lega, non dovrebbe essere sostituito? Al di là delle vicende sue personali, giudiziarie, eccetera, eccetera, per il tipo di investimenti che ha fatto, per la sua attività, per questa storia delle lauree, di quello che ha detto, che molte cose non si sono rivelate vere sul suo curriculum, non dovrebbe essere un altro il tesoriere della Lega?
Ma guardi, allora qui bisogna distinguere due cose. Uno, c'è stato questo attacco pesantissimo da parte di un quotidiano contro Belsito, che l'ha accusato di varie nefandezze.
Questo è un altro discorso.
Ma che lui ovviamente nega, si difenderà nelle sedi opportune, ma fino a prova contraria chi accusa deve portare le prove, e quindi questa è una questione. È capitato a qualsiasi uomo politico, anche a me, di essere accusato delle cose più nefande, naturalmente non vere, quindi questa è una questione. Per quanto riguarda l'altra questione, io vi posso fare un piccolo scoop se volete. Lorenzo non se lo merita, ma Cruciani sì. Neanche un euro è mai finito in Tanzania, giusto per capire.
Questo
come...
lo stesso Belsito lo dice.
Giusto per capire come raccontano le cose,
cioè,
i giornali. Non c'è stato mai un euro finito in Tanzania, almeno di soldi della Lega. Poi,
cioè, i giornali continuano a titolare sulla Tanzania. Tra l'altro,
ecco appunto, questo ci dice come avvengono queste cose.
Però qua riporta.
Secondo, questi fondi oggi si trovano in Italia. Queste sono le cose che
i fondi quali? Quelli che erano stati investiti,
i fondi di cui si parla tanto, queste sono due.
Quelli investiti, quindi, in Norvegia, lei dice? Quelli
no,
a Cipro?
Questione, ma voglio dire,
quelli che dovevano andare in Tanzania.
Ma dove sono stati investiti allora?
Io vi posso dire questo, che sono,
no, se
mi credete,
un attimo,
se mi credete, le questioni stanno in questo modo, per dimostrare come le realtà descritte dai giornali siano spesso distanti da
lei dice da non un euro in Tanzania?
Non un euro in Tanzania, e oggi la stragrande maggioranza di questi fondi si ritrovano in Italia.
E dove sono investiti?
Ma dove?
In Italia?
Allora, se mi consentite, mi viene voglia di dirvi una frase poco consona, ma io vi ricordo,
cioè, sono cazzi
vi ricordo che c'è stata una sentenza, anche non ricordo più francamente se la Corte di Cassazione o la Corte Costituzionale, che proprio recentemente ha stabilito che i fondi dei partiti sono fondi di natura privatistica.
No, però Castelli, su questo io sono ferocissimo.
Allora, cambiamo la legge.
Lei
ma
dice,
oggi
è legittimo
è
che i partiti non rivelino dove investono i soldi?
Ai sensi della legge vigente, sì.
No.
Perché...
Ci vuole trasparenza totale da questo punto di vista.
Sono assolutamente d'accordo con lei, ci vuole trasparenza totale, ma bisogna fare una legge, perché oggi la legge consente di trattare i fondi dei partiti in natura privatistica.
Cioè lei sta dicendo, è legittimo che noi non diciamo dove sono investiti i soldi?
Esattamente, anche perché questi soldi non è vero che sono tutti fondi pubblici, perché ad esempio io parlo della Lega che conosco, gli altri partiti non li conosco, quasi il 30% dei fondi proviene da versamenti di privati che non c'entrano assolutamente nulla con i soldi pubblici.
Chi è il maggior finanziatore privato della Lega? Come? Si può dire che è il maggior finanziatore privato della Lega?
I parlamentari.
No, sì, ma i fondi...
I parlamentari
ma non c'è un privato che non è un parlamentare che è il più grande finanziatore della Lega?
No, guardi, non mi pare
un imprenditore,
che...
finanziamenti legittimi.
Adesso mi prende la sprovvista, ma non,
questi
non mi
soldi
risulta,
che devono essere in Tanzania, lei dice non c'è un euro, dove sono in Italia? No, questo qua
sono in banca o quel che sia.
No, in banche dove? Ma investiti come? In BTP?
Nelle banche in cui la Lega ha i conti correnti.
Ma in BTP sono investiti? In che cosa sono investiti? In azioni, che ne so, italiane?
Non lo so, comunque posso dirle questo. Cioè,
sono nelle banche italiane. Sono nelle banche italiane.
Questo qua.
Va bene.
Interessante questo.
Sì, non c'è un euro in Tanzania.
Questo è molto interessante.
Io però
dirlo anche,
c'è Calderoli, ragazzi. Roberto, in un articolo di oggi del Corriere della Sera, anzi di ieri, Roberto Calderoli spiega di aver avuto assicurazione che è tutto a posto, anche se un'operazione come quella in Tanzania, questo è virgolettato, era da matti, che non si doveva fare. Cioè non capisco se dà per scontato che ci sia
Allora, una questione della legittimità,
sì.
Va bene?
Cioè qualcuno ci ha pensato a investire in Tanzania, è evidente, no?
Una questione della legittimità, una questione dell'opportunità politica, perché è del tutto ovvio che un partito non è il signor Pinco Pallino e quindi evidentemente per quanto riguarda l'attività dei partiti ci vuole più trasparenza.
Ma io non ho capito se questi soldi c'erano in Tanzania e sono stati tolti o non sono stati mai investiti in Tanzania.
Non sono mai arrivati in Tanzania.
Mai arrivati in Tanzania.
Mai.
Però qualcuno ci ha pensato, c'era l'opportunità di fare questi investimenti.
Io non è che posso leggere.
No, come è uscito fuori, questa cosa della Tanzania?
La chiedo al giornalista che l'ha scritto, lo chiedo a me.
Sì, però la smentita è arrivata dopo qualche tempo. Perché è arrivata dopo un certo ritardo?
Io posso dirle per quanto mi riguarda, non parlo per gli altri.
Andiamo...
Però ripeto, ci tengo a ribadirlo. Oggi legittimamente i partiti dei loro soldi possono fare quello che vogliono senza dire niente a nessuno. Per questo lo dice la legge.
Ho capito, ma lei dice
sbagliato.
Anche giusto.
No, capisco che può essere sbagliato, però bisogna cambiare la legge.
Ho capito, però non è che ci si può trinciare solo dietro la legge. Qualche volta uno fa un'operazione di trasparenza a prescindere dalla legge. I bilanci dovrebbero essere pubblici, tutti gli investimenti come
I bilanci sono pubblici.
Sì, ma non i dettagli.
Gli investimenti in dettaglio uno se li fa come gli pare, questo dice la legge.
Ho capito, lei però non dovrebbe essere così.
Se il Parlamento decide che non deve essere così, si cambia la legge.
Ma la sua opinione qual è?
Io sono d'accordo, ci vuole più trasparenza, sono assolutamente d'accordo, però bisogna cambiare la legge.
Sì, però lei ha fatto benissimo a regalarci questo scoop clamoroso, però siccome lei sa bene che parliamo di soldi pubblici...
Non sono solo soldi pubblici, ripeto, il 30% del bilancio della Lega...
No, vabbè, sto parlando del finanziamento pubblico, a parte che anche i soldi dei parlamentari sono fondi, se volendo, sono soldi pubblici.
Tutti i soldi impiegati statali sono tutti pubblici. Adesso fermiamo il primo poliziotto che passa per la strada e chiediamo dove metti i soldi, quanto guadagna, dove gli
comunque
ci
Perino, leader dei Notav, ha detto lo ha fatto cadere la polizia.
Beh, ovvio.
E ci siamo, mi comunicano, caro Parenzo, mi comunica.
È stato facile profeta.
No, voglio dire, Perino è il leader della rivolta.
È così.
Vuol dire quello che gli pare. È veramente di cattivo gusto che un grande quotidiano come Libero faccia un giochetto con una persona che è in coma farmacologico, che per fortuna non ha tirato a differenza di altri
Senti, però abbi pazienza. Il fatto che un giornale possa fare un sondaggio, magari sbagliato in qualche termine, adesso te la stai prendendo con Libero piuttosto che con quei cretini che continuano a dire che è colpa della polizia il fatto che accaduto questo signore, dai, su,
colpa
non
della
diciamo...
polizia, no, non dico che è colpa della polizia.
No, ma ho capito, ma il problema non è Libero che fa un sondaggio, no,
è,
dai.
È un cinismo ed è veramente sfrenato proprio.
Vabbè,
ma che meno cinici.
Invece bisogna essere ogni tanto cinici per cercare di capire qual è l'umore delle persone, anche la pancia delle persone, altrimenti come si scopre dov'è la pancia delle persone? Sì, la pancia, perché tu non la vuoi sentire la pancia delle persone. Ogni tanto è bello sentire la pancia delle persone.
Bello, ma i rumori.
Dobbiamo chiudere, ci sentiamo tra qualche istante per le ultime domande a Castelli con TG Com 24 20:45, tra poco. Siamo qui 800 24 00 24, andiamo a Modena. Massimiliano, buonasera.
Buonasera a tutti.
Vada.
È incredibile, veramente, ma forse il segreto è non sorprendersi più di niente in Italia.
Di cosa?
Il senatore Castelli, che è stato senatore da tanti anni, è stato anche ministro della giustizia in un governo che si è industriato più degli altri per impedire che ci fosse velocità e celerità nella giustizia, anzi forse si è anche industriato per mettere forse in qualche modo il bastone tra le ruote alla giustizia.
Dice,
no?
Adesso che la giustizia deve essere più veloce.
Esatto,
questo
così con l'estrema.
Però, senta, qui entriamo, lei può anche avere ragione,
ma mi scusi,
non è che fosse l'unico a decidere, Castelli.
Ma sarebbe già se ne sapesse qualcosa di chiaro.
No, però
lei,
sta dicendo l'ascoltatore che nel complesso. No, però l'ascoltatore sta dicendo che nel complesso i tempi della giustizia negli anni in cui lei è stato ministro non si sono accorciati. Sono rimasti gli stessi, poi le responsabilità lasciamo perdere.
Questo è vero. Diciamo che in realtà di qualcosina noi avevamo migliorato, ma il problema fondamentale è che il ministro non ha per Costituzione alcuna possibilità di entrare nell'attività dei magistrati. E quindi questo, vede, in politica una bugia detta 100 volte diventa una verità. E lei, in piena buona fede, ne sono assolutamente convinto, come l'ascoltatore di prima, ripete pappagallescamente quello che ha letto sui giornali.
No, il problema non è quello di ripetere quello sui giornali. I tempi della giustizia non sono cambiati, anche quando lei è ministro, mica per sua unica.
Ma questo non toglie che io mi sia sforzato enormemente per migliorarli. Quindi,
allora, dove andiamo? Andiamo a Monza. Mario?
Sì, pronto, buonasera.
Vada.
Non ci sono più. Io avevo, se possibile, due argomenti. Il primo è molto simile a quello dell'intervento precedente. Anch'io sono sorpreso del fatto che Castelli, a cui riconosco uno sforzo di onestà intellettuale, cerchi di difendere, secondo me, l'insostenibile. Credo che a tutti sembra evidente che durante il periodo in cui Berlusconi è stato al governo si siano fatte più e più leggi per allungare i tempi. Io, mi vengono in mente alcune leggi, tipo quelle sulle rogatorie in Svizzera, che fu uno dei primi interventi del suo governo, se non mi ricordo, allungare i tempi. Poi la ricusazione.
Vabbè, poi Mario, però adesso non ci mettiamo a fare un dibattito, perché non è la trasmissione per fare un dibattito.
Lui afferma una cosa.
No, lei ha detto una cosa e lei sta dicendo il contrario. Sta dicendo che durante gli anni di governo Berlusconi.
Devo rispondere. Sa cosa dice la legge sulle rogatorie? Lo sa cosa dice? Tant'è vero che è ancora in vigore, nessuno l'ha cancellata. Dice una cosa banalissima. Dice che i documenti di rogatoria devono essere certi, garantiti che siano autentici. Questo è soltanto questo, dice la legge sulle rogatorie. È un concetto sbagliato o giusto, secondo lei?
No, però adesso non entriamo.
Bisogna dire la verità delle cose.
Sì, non entriamo in queste cose. Allora...
Perché veniva contestata? Perché in quel momento i PM di Milano usavano dei documenti che non si sapeva da che parte arrivassero. Questo è fatto.
Grazie. Non voglio trasformare questa
cosa. Grazie per questa domanda, ma così di chiarire questa cosa.
Questa
è vero che è ancora assolutamente in vigore.
Castelli, si fermi perché non voglio trasformare questa trasmissione in un dibattito. Parenzo, ci sei ancora?
In forum, ma perché ci sono ancora? Ci sono sempre.
Che ne so, penso che stavi un po' per aria, non lo so.
Per aria.
Ma lei che ne pensa del sindaco di Milano che ha come uno dei suoi principali collaboratori colui che fu fotografato mentre con la pistola in mano sparava in una manifestazione, il signor Azzolini? Perché qual è il problema?
Vedi,
perché tu sei
è classico, cioè, questo è, anzi, mi fa piacere che Parenzo sia intervenuto in questo modo, perché anticipa quello che volevo dire. È un segno del declino dei tempi, della doppia morale forsennata che c'è nella sinistra. Fa il processo, le intenzioni su determinate cose, però poi nessuno dice niente se viene preso uno che sparava in mezzo alla strada all'altezza Duomo a governare la città.
Governare adesso, no?
Contribuire a governare la città.
Beh,
a governare la città, visto che fa parte della giunta.
Ma è una persona. persona è invece il classico esempio quando lo Stato funziona, c'è una persona che ha pagato.
Quindi si prendono quelli che sparavano e si mettono
Non è che
magari
si prendono.
Per carità,
come
magari poi andrà a bene se sparerà adesso i gatti,
mio amico
lo so,
è la
anzi,
vittoria
voglio,
dello...
gli animalisti
perché
mi prendo, io sono animalista.
Ma
no, non lo capisco, secondo me c'è una questione di etica. Tu non puoi prendere uno che sparava all'altezza d'uomo alla gente e metterlo. Come che dice? La verità, c'erano le foto.
Dice?
C'erano le foto, Parenzo.
Ma che cosa dice? È una persona che è la vittoria dello Stato.
Sparava
cioè
o non sparava?
Oh,
sparava o non... Risponda, sparava o non sparava?
È una persona che in quegli anni ha fatto delle
perché non risponde? Sparava o non sparava? È semplice, basta dire sì o no.
Sparava, su.
Parenzo, è facile anche per lei. Risponda, sì o no, sparava o non sparava?
Non lo so se sparava.
Ah, non lo so, c'è la fotografia, avesse... però non lo sa.
Allora, benissimo. Negli anni 70, allora è la vittoria.
Vede la sinistra cosa fa, caro Cruciani? Nega l'evidenza pur di portare avanti la propria ideologia.
Ma mi fa spiegare in 30 secondi. Sto dicendo semplicemente che è come il caso del grandissimo Sergio D'Elia. Sergio D'Elia fu condannato per alcuni reati degli anni 70.
Non è necessario che abbiano ruoli nello Stato. Va benissimo il perdono, tutto, le leggi, eccetera.
La sua pena, il circola libero, ma che vada a ricoprire determinate cariche, francamente,
è una persona che ha pagato.
Perché, va bene, d'accordo, perché Castelli, perché secondo lei ha dato Pisapia l'ha scelto per questo incarico?
Perché la matrice è quella lì dell'estrema sinistra, no? Questo è un governo d'estrema sinistra e sceglie.
Beh, Pisapia è governo d'estrema sinistra, addirittura a Milano.
Pisapia è sempre stato d'estrema sinistra, era a sinistra del PD, quindi.
Cioè, hanno la stessa matrice culturale.
No, può fare tante cose, ma non può andare a coprire determinati incarichi pubblici.
Cioè,
secondo
dire,
me è una questione di opportunità.
È una questione
di opportunità.
Sai come la penso, Parenzo, su queste cose qui? Che una persona
ma lei
la conosce
l'associazione Nessuno Tocchi Caino?
Ma che c'entra l'associazione?
Certo che la conosco, vorrebbero tutti liberi, certo che la conosco.
Ecco,
avevo a
ecco
che fare
ecco
quando ero ministro della giustizia, volevano
siete,
tutti liberi, Nessuno Tocchi Caino.
Siete garantisti con l'avvocato
Mills? Invece, caro Parenzo, lei che è di sinistra, Nessuno Tocchi Caino. Io che sono un po' a destra, dico Nessuno Tocchi a bere. Vedi la differenza fra me
ma
e lei?
No, non è destra-sinistra, è questione anche di intelligenza, però. Perché
lo sappiamo che voi di sinistra siete intelligenti, noi no, però noi diciamo Nessuno Tocchi a Bele.
Comunque
voi siete garantisti con David Mills e siete giustizialisti con
Mills.
Chi ha già pazzi.
Ma come giustizialisti? Ma nessuno dice giustizialisti, a parte che sparare è una cosa diversa. Insomma, lasciamo perdere questo.
Adesso sta andando un po' fuori strada. Che io ho appena finito di dire che questo signore ha tutti i diritti di circolare per la strada, di lavorare e fare la sua vita perché ha pagato il suo debito.
Appunto.
Però ci sono delle questioni di opportunità politica, la stessa cosa che dicevamo prima per quanto riguarda i bilanci dei partiti.
È una vittoria dello Stato se entra,
vabbè, lei,
è una vittoria.
Lei
è
irredimibile, caro Parenzo.
Ma come fa a essere una vittoria dello Stato?
Cosentino, ma che c'è?
Ma Cosentino che mica ha sparato a nessuno, Cosentino, ma che
no,
parli?
Ma cosa c'entra?
Avete salvato Cosentino? Cioè...
Siete
no, guardi,
garantisti sulla vicenda di Cosentino.
Scusa un attimo, ma non sto dicendo che deve andare in galera il signor Azzollini, sto dicendo semplicemente, questa è la mia tesi, che non deve avere alcun incarico pubblico, basta, poi può fare l'imprenditore, può diventare milionario,
altri,
miliardario. Ma che vuol
altri?
Dire? Una cosa, non sto dicendo che la legge glielo deve impedire, sto dicendo che è una questione politica di opportunità mettere a lavorare a Milano uno che nelle strade di Milano sparava nel 77 ai poliziotti. Ma quale vittoria dello Stato? Ma non dire stupidaggini, su.
Questa... un'altra persona.
Ma va bene, io sono contento che sia un'altra persona. Non mi fa piacere che lavori per il comune di Milano strade in cui sparava ai poliziotti, basta. Che prendi i soldi miei, non mi fa piacere.
Il fatto di aver pagato un prezzo alto nella sua
ma che
vita?
Ti devo dire? Io la penso così, non penso che sei un criminale tu. Io sto dicendo che il fatto che uno che nel 77 faceva il terrorista e sparava ai poliziotti che abbia un incarico dal comune di Milano mi dà fastidio e secondo me motivi di opportunità politica devono
ma
spingere
non
il signor Pisapia
di diritto.
Ma
sottolineo,
non sto dicendo che deve esserci una legge
vale solo per i vostri amici però invece la presunzione di innocenza non vale più come mai voi siete proprio
c'è
al contrario
anche lei è stato ministro della giustizia e sa bene che
dottor
anche
Parenzo
il
come mai lo Stato di diritto vale solo per i vostri amici e non
ma
per
no,
gli altri
io, guardi,
la
per
doppia
me...
morale della sinistra è veramente insopportabile. Io sottolineo
morale,
filo
che...
per segno ciò che ha detto il dottor Cruciani.
Per me non c'è nessuna doppia morale, tant'è che anche per i terroristi.
Lei ha una doppia morale come tutti quelli di sinistra.
Guardi, per
io,
me anche...
io e i miei amici possiamo fare tutto, gli altri non possono fare
no,
nulla.
Guardi
il
che
garantismo
me...
a senso unico.
No,
Parenzo, il problema è un'altra cosa. Il problema
unico.
È un altro. Io non sto dicendo
Cesare
che...
Battisti libero.
Ma vabbè, quando no, scoppiò ma... lo scandalo del comune di Roma con gli amici di Alemanno che facevano parte dell'estrema destra nominati in comune,
ma
che cosa? cosa avete detto?
Ma cosa c'entra? Ma se qualcuno ha avuto delle condanne.
Ma c'era uno che sparava, scusi.
Ma se c'è uno che ha avuto delle condanne.
Uno fotografato a sparare con la pistola.
Non è solo quello lo sparare, anche
se
magari
avessero sparato avrei detto le stesse cose.
Ma perché, qual è il problema? Non ho capito. Cioè non ho capito.
Scusami, qui stiamo discutendo sulla persona che negli anni 70 fece delle scelte folli. È una persona, cittadino italiano, che ha pagato per quelle scelte,
sì.
E la vittoria dello Stato la si vede dal fatto che non solo è stato condannato, ha scontato la sua pena e ora ha deciso di mettere al servizio della città la sua
esperienza.
Adesso la stai mettendo, la stai infiocchettando.
Ha deciso di mettere al servizio della città la sua esperienza.
La stai infiocchettando in maniera un po' troppo bella la cosa. Non è che ha messo al servizio della città.
Mette al servizio della città le sue convinzioni.
Forse è qualcuno che gli dà uno stipendio, cioè, perché non credo che sia un ruolo insostituibile. Adesso non è che è arrivato il genio per fare non so quale ruolo. Cioè, c'era una persona che ha delle entrature politiche, perché si tratta di connessioni politiche, di vecchie amicizie, e che ha ottenuto un posto di lavoro. Pare che ci sia pure un concorso, non lo so. Comunque, guarda, cioè, se ti piace così, che uno che sparava per strada a Milano.
Mi piace il fatto che lo Stato ha vinto.
Ti piace così, che ti devo dire?
Sì, mi piace il fatto che lo Stato ha vinto.
Ma lo Stato ha vinto, questo non c'è dubbio.
Questa persona diventa uno che lavora per la collettività. Mi piace, sì, certo. Mi piace.
Che ti devo fare? Ti piace
mi
così
piace
che uno che sparava per strada, sta a lavorare adesso al Comune di Milano?
Mi piace molto di più di un Parlamento che decide.
Ma che c'entra il Parlamento?
Ecco la doppia morale e il garantismo senso unico. Vede, io la ringrazio per questo ragionamento, che indica proprio la decadenza della nostra
Vattani
società.
Lo hanno rimosso da cosa? Vattani, su cui tu hai fatto una battaglia,
ma è un
vedi?
Funzionario pubblico dello
perché
Stato,
quello che è, scusa, no. quello è diventato un funzionario pubblico.
Questo
Vattani,
funzionario
Vattani
pubblico.
lo hanno rimosso.
Ma perché lo ha fatto adesso?
Ma che vuol dire?
Le ha fatte adesso durante la sua funzione. Quell'uomo lì di oggi, Azzolini di oggi, non è quello degli anni 70. Invece Vattani è quello di oggi, hai capito o no?
Com'è prima di lasciarla?
Allora possiamo sperare che anche Parenzo si redima in futuro e cambi.
Castelli, com'è Roma? Sporca?
Roma è una città meravigliosa che purtroppo, secondo me, non viene abbastanza pulita. Il centro è abbastanza pulito, la periferia o le zone semicentrali dove abito io
è sporca.
Non sono pulite, mi spiace.
Ma com'è che Roma è una città sporca? In che senso? Cioè, vede la mondezza?
E c'è in giro un sacco di cartacce, di escrementi di cani, rifiuti in giro per la strada. È un vero peccato, che Roma è una città bellissima, meriterebbe una cura migliore, secondo me.
Il cahier de doléances su Roma. Roma.
Cahier de doléances.
Parenzo, tu che sei a Roma, vedi una città sporca?
Nella norma di una grande metropoli europea non mi sembra.
Ultime domande, Formigoni, lei vuole prendere il posto di Formigoni? Punta a diventare il governatore della Lombardia? No, non si vuole candidare.
Io punto a una sereno
vecchiaia.
Quarto, la mia vita è divisa in ventenni. Io mi sto affrontando il quarto ventennio
tornerà in Parlamento?
Spero di riuscire finalmente a pensare a me stesso e non più.
Lei mi sta dicendo che nel 2013 non si candida più?
L'idea sarebbe quella.
Ah, di non candidarsi. Beh, questa è una notizia. Cioè, sarebbe anche una novità nel panorama politico. Cioè, lei ha intenzione di lasciare il Parlamento, lasciare la politica? Magari no.
No,
però
l'idea sarebbe quella di finalmente dedicarmi alle mie passioni, che sono la vela, la montagna.
Con questo velo di tristezza, con questo
tornare
velo
a fare l'ingegnere.
Capito, Parenzo?
Ma mi dispiace che si ritiri dalla politica,
così non so più con chi prendere.
Mi dispiace perché è stato una persona per bene.
Bene, grazie.
Anch'io le voglio bene, Parenzo.
Ha detto delle cose incredibili sul povero Sergio D'Elia e su una persona come Azzolini, che negli anni 70.
No, guarda, che io su D'Elia ho detto nulla, l'ha detto lei, ma anche se vuoi le dico cose incredibili anche su D'Elia. Ma lei, su D'Elia, per la precisione, ho detto nulla. La penso esattamente come Cruciani, su Azzolini e su D'Elia.
Dite delle cose, siete dei garantisti.
Ma perché non possono lavorare per qualche azienda privata? Non capisco.
Ma mi scusi, dottor Parenzo, io le dico, le segnalo questo. Voi siete, mi scusi, mi stia a sentire un attimo. Voi siete i campioni.
Voi avete salvato Cosentino.
Ma mi lascia parlare. Mi lasci declinare quest'ultimo ragionamento.
Lei l'avrebbe mandato in galera, Cosentino?
Vorrei declinare questo ragionamento.
Decliniamo.
Allora, lui è giustizialista contro quelli che rubacchiano,
sì.
Va bene? E è sicuramente d'accordo con Di Pietro quando dice che chi è condannato e ingiudicato non deve più andare in Parlamento. Quindi, i piccoli ladri non devono più andare in Parlamento, gli assassini sì. Ecco, credo che sotto questo punto di vista ci sia tutta la decadenza dei costumi
Parenzo non dice che devono essere salvati, dice che dopo aver scontato la loro pena possono inserirsi nella società e possono avere anche accesso a funzioni statali.
Però vale solo per quelli di sinistra, per quelli di destra no.
Va bene, devo chiudere, grazie a Roberto Castelli,
saluto con affetto comunque, arrivederci.
Maurizio da Mantova, buonasera.
Ma come si fa a ascoltare quella voce da checca esaurita di Parenzo?
Che ha fatto? Che
sembra la vecchia zitella sull'orlo di una crisi di lei. Ma come si fa a sopportare una voce così antipatica? Ma si ricordi, Parenzo, che tutta la fine è solo questione di tempo. Ma tutta una fine finirà.
Scusi, aspetti un attimo, questione di tempo. Ho la pubblicità, Maurizio, poi torno. Che vuol dire una questione di tempo? Che lo vanno a prendere? Che sta per essere condannato a qualcosa? Siamo qui, 800 24 00 24, eravamo con Maurizio da Mantova. Parenzo, ci sei?
Ma certo che ci sono, scioccato da questa cosa.
Ah, c'è ancora?
Sì, c'è ancora, Maurizio. Intanto Perino dice, è stata un'azione poliziesca di uno stato fascista. Luca è un eroe, sia chiaro, l'ha fatto cadere la polizia.
Bah. Una stupidaggine.
Roba da matti, Maurizio.
Cruciani,
sì.
La Cirielli, se non mi sbaglio,
sì,
dovrebbe essere stata varata nei primi anni 90 al vecchio governo Prodi D'Alema.
La?
Che si chiama al vecchio governo.
La cintura, che cosa?
No, la Cirielli.
Ah, la Cirielli, sì, la Cirielli.
La Cirielli, che si chiamava, se non sbaglio, la Cicognini.
Sì, ma guardi, io non mi vorrei addentrare in questa roba qui,
È stata fatta ad hoc per salvaguardare oppure per scagionare o per non condannare, non mi ricordo se era De Benedetti o Colanino o Tronchetti Provera.
No, la Cirielli non è stata fatta per queste cose qui, Maurizio. Vabbè, sta sbagliando lei.
Ma forse può essere che mi sbaglio. Però
no, si sbaglia sicuramente.
Per scagionare dei vertici di quelle due aziende, si fa per dire aziende, sono Magna, Telecom e Enel. Magna.
Maurizio, ma di che stiamo parlando? Scusi, di che stiamo parlando? Guardi che chiamo l'ambulanza subito, a Mantova.
Nel remoto
cosa? Ma si faccia un test alcolico, il palloncino.
Maurizio, ma ne parliamo?
Parenzo, guardi che arriva anche lei l'interruttore, Arriva anche per lei l'interruttore, c'è una questione di...
Resti lì, Maurizio,
ma dategli un palloncino, come resti lì?
Resti lì, traffico, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Voglio chiamare Perino, caro Parenzo,
sì,
subito, grande battaglia. Hanno occupato la stazione Termini, hanno occupato anche la stazione di Bologna, questi Notab.
Perino, squilla, leader dei Notab.
Squilla al telefono, Perino, la colpa è della polizia, dice. Non prende,
lo sapevi, eh?
Non prende. Ma aspettiamo fino alle 21, caro Perino. Giorgio da Como.
Pronto, sì, sono io.
Vada, mano, c'era Maurizio ancora. Scusi, Giorgio, resti lì. Maurizio, allora?
Cruciani.
Cruciani,
ritornando a Monti, se lei va a vedere la biografia di Monti, è la fotocopia di quella di Prodi. Lavorato alla Goldman Sachs, è il delfino dei poteri forti come lo era Prodi. Una volta assicurato Prodi, si è fatto la guerra a Berlusconi, si è assicurato Berlusconi e si è messo Monti, che non è altro che la fotocopia di Prodi. Quindi, cioè, non è che ci vuole un genio da arrivarci.
No, però ci vuole meno alcol. Ci vuole meno alcol quando si fanno le analisi.
No, Parenzo, non attacca, Parenzo, non attacca,
Se la fermano per strada, le fanno la prova del palloncino, le tolgono la patente,
Vatti a vedere la biografia di Monti, vattela a vedere.
Cosa mi sta rivelando?
È stata la Goldman Sachs, è alla Bocconi, la Goldman Sachs,
partita l'ambulanza,
è del Burg, tutta la biografia di Monti.
È partita l'ambulanza, le fanno una piccola flebo e cercano di farle defluire tutto quell'alcol che ha nel corpo.
Comunque, Parenzo, ti do due scelte. o se è una cacca esaurita o una vecchia zittella sull'orlo di una crisi di nervi.
Perfetto.
Perché proprio non ci si può, benissimo, non ci si può definire diversamente.
Ti stanno portando via, ti portano via, ti vengo a trovare al reparto clinico.
Fai la persona seria qualche volta.
Ti vengo a trovare il reparto, non ti preoccupare.
Fai la persona
solo
seria.
Acqua. Guarda, è molto facile, per una settimana deve bere solo acqua lei, caro radioascoltatore. Solo acqua, per una settimana.
Lo faccio ragionare, non gli faccio io le
passa tutto.
24 ore al giorno. Lo
ma lei
assicura
che la vengo a trovare? Vengo a trovarla al reparto etilico, non si preoccupi.
Oppure lo faccio internare in qualche nuovo delirio.
Ma stia tranquillo che vengo a trovarla perché le voglio bene, guardi. Per una settimana, beva solo acqua.
Nel manicomio criminale di Castiglione di Stiviera, la gente già proprio messo in isolamento lì perché è un pericolo per la società.
Maurizio, dove si trova lei? Dove si trova lei, Maurizio? Scusi.
Purtroppo sotto lo scantinato della Conad, che è di
per forza l'ho scantinato la bottiglia, per forza l'ho scantinato,
hai
attaccato la bottiglia, ti credo.
Ma perché Palenzo dice sempre che lo scantinato?
Ma perché lei da bambino?
Da bambino, cioè, ma come si fa? Ma quanto ne ha Palenzo?
Perché beve così tanto? Non vede che reazioni ha dopo? Non lo vede che reazioni sconsiderate ha? Non beva, beva dell'acqua per una settimana, beva acqua.
Palenzo, le dico, le darei gli schiaffi a due a due fino a quando diventano dispari. Pensi a lei come mi è simpatico.
Perché è una creatura molesta.
Due due quando diventano dispari.
Perché la sua è la classica ubriacatura molesta.
Bene, Maurizio, grazie. Resti lì, Maurizio. Alberto da Foggia, buonasera.
Ma come resti?
Buonasera, Luciani, buonasera agli ascoltatori.
Sì, Alberto, vada veloce, senza troppo
sì, volevo intervenire per quanto riguarda quel ragazzo che purtroppo ha avuto quel che ha avuto. Se riascoltate bene la telefonata, lui dice ai poliziotti: se non andate via mi attacco ai cavi del telefono, quindi ha commesso più di un'imprudenza secondo me. Non è,
allora, scusi Alberto, non è uno che si arrampica su un traliccio, secondo lei per definizione commette un'imprudenza? Di che stiamo parlando?
No,
è evidente, voleva fregare la polizia, è salito sul traliccio e poi è caduto per terra, ha preso la scossa e è caduto, punto, basta.
Mi attacco ai cavi telefonici. Poi volevo dire qualcosa anche su quello che è capitato a Buffon, insomma, io ho fatto l'arbitro di calcio.
Vabbè, allora?
E Buffon non toccava a lui dirlo, però c'è un discorso di sportività in genere. Se lei ci fa caso, quando i termini anche che si usano, che è l'immagine che danno ai ragazzi giovani, quando dicono che si deve intervenire con cattiveria invece di dire con determinazione.
Sì, guardi, però
calcio
sono due cose completamente diverse. Buffon ha semplicemente detto quello che il 99,9% dei calciatori avrebbe detto. Punto, basta. Non c'è nessun insegnamento che deve dare, non farlo di quell'educatore. L'educazione è una questione dei genitori.
No, non sto dicendo l'educazione.
Punto,
le immagini,
basta.
Per esempio, l'allenatore della nazionale italiana che sputa e si scaccola in diretta televisiva. L'allenatore del Napoli, ci fate caso quando lo inquadrano, sputa, ma perché deve sputare?
Io ma si dà troppa importanza a queste cose, sputa
come
perché gli verrà
cose?
Da sputare,
no,
punto e basta, ma non è quello il punto.
Luciani, è quello che loro comunicano ai ragazzi che si avvicinano. E tutti
va bene, grazie Alberto, grazie. Abbiamo in collegamento da Palermo uno dei, anzi si può dire il nuovo rottamatore, l'erede come rottamatore di Matteo Renzi, caro Parenzo, il candidato alle primarie, uno dei candidati alle primarie per diventare sindaco di Palermo del centrosinistra, Davide Faraone, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Benissimo, grazie.
Voce squillante, bravo. Accento palermitano, bravo. Consigliere regionale del Partito Democratico.
Allora lui regionale. È il
come,
faraone.
Scusi? Come che diceva Faraone?
Allora il
deputato
è il
regionale. Qui abbiamo ancora i deputati con la parrucca, per cui
deputato regionale, deputato, sì, vabbè, adesso
non consiglieri.
Sì, non lo dica, cioè non mica lo dirà perché uno deve essere chiamato deputato regionale,
assolutamente no.
Se ne fregherà di questo termine. Senta, ma perché non ha voluto incontrare Bersani lei?
Perché Bersani, anziché fare il segretario di un partito, sta svolgendo uno straordinario momento di partecipazione democratica come le primarie, ha deciso di scendere in campo e sostenere un candidato sia economicamente che politicamente. Io lo reputo inaccettabile perché credo che invece, essendo io tra l'altro l'unico iscritto al PD candidato alle primarie.
Cioè lei tra i candidati alle primarie del PD, che sono quattro mi sembra, no?
Sì, sono l'unico iscritto al PD.
E lui invece appoggia la Borsellino, che non è iscritto al PD?
non è iscritto al PD, ma non è che vi impressioni questo. Io neanche chiedevo e ne ho chiesto a Bersani di sostenermi, anche perché si è visto che ogni volta che Bersani sostiene qualcuno perde regolarmente le primarie.
Dunque, per lei è meglio.
Gli chiedevo almeno di fare l'arbitro, almeno questo.
Scusi un attimo, ma no, questo è curioso. Lei dice: meno male che non mi ha sostenuto, che non mi sostiene, perché altrimenti con l'aria che tira, giusto?
Lo dico questo perché poi quello che è un po' si è verificato a Genova qualche tempo
certo.
A Firenze con Matteo, a Milano con Pisapia, un po' ovunque quando il PD si c'è messo a sostenere qualcuno ha sempre perso.
Senta, ma lei dice che Bersani non ha fatto l'arbitro ma è sceso. Secondo me il fatto che il segretario, come dire, prenda posizione non è quello il punto. Sono curioso però di sapere qualcosa sulla vicenda dei soldi, perché la Borsellino nega di aver ricevuto soldi dal Partito Democratico, dalla tesoreria del Partito Democratico. Voi invece confermate, mi sembra, 40.000.
Ma io ho fatto una conferenza stampa in cui ho denunciato questo avvenimento provandolo con email e scambi di comunicazione fra il PD e alcune società che si occupano di propaganda elettorale, più ho parlato di un bonifico che io ho denunciato dall'altra la Commissione Nazionale di Garanzia, e aspetto che ora si verifichino tutte quelle che sono state le mie affermazioni. Dopodiché ho chiesto continuamente sia al Presidente del PD, sia alla Borsellino, sia a Bersani, che se ho mentito mi querelino. Non ho ricevuto alcuna querela, quindi può darsi che qualche fonte di attendibilità se l'abbia, se ho detto cose così delicate. Cioè,
Parenzo, per te è uno scandalo il fatto che un segretario appoggi anche economicamente uno dei candidati a sfidare poi quello che sarà il centrodestra, il candidato di centrodestra sindaco di Palermo?
No, se ci sono delle regole chiare, se ci sono delle
ma le regole
chiare,
quali sono, Faraoni? Cioè non è consentito
nessuno
una cosa.
Scandalo.
Le regole non prevedono che il segretario, anzi il regolamento del PD, lo statuto del PD prevede che quando ci sono più candidati del PD in corsa, in competizioni democratiche come queste, non si possono destinare risorse economiche a un candidato. In questo caso ce n'è solo uno del PD, che sono io. E in più vi dico che i soldi che sono stati utilizzati per finanziare quella campagna elettorale sono i soldi del finanziamento pubblico dei partiti, quindi le tasse dei cittadini utilizzate per sostenere la campagna elettorale di una candidata alle primarie.
Ma è questo pure interessante.
È un po' inaccettabile. Diciamo.
Le tasse, le nostre tasse destinate a, come dire, almeno uno dice: vabbè, sono quattro i candidati del Partito Democratico, sosteniamoli tutti insieme, no? Tutti allo stesso modo. Che ne so, diamo 20.000 euro ciascuno, a parte che dovrebbero servire ad altro. Eccoci, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Siamo in collegamento.
Sì, mi sono preoccupato, scusami. È sempre nella cantina della Conad il
Maurizio?
Che...
Dov'è? Sei sempre nella cantina della Conad?
Cosa?
È sempre nella cantina.
È andato, dai. Da quel buco lì, da quel colo di sinistrali moderati lì. Perché
no,
la Conad è un
colo
di sinistrali
dimoderati,
eh?
È sempre più grave, perché lì ci sono tante bottiglie.
Che viene avanti a mangiare il tortello di zucca. È meglio che la zucca ce la metti in testa, la zucca.
Bisogna, no, ma mangia. In quella cantina lì ci sono troppi vini. Mi dia retta, vada prima, vada su.
Lorenzo, lei quando parla perde sempre una grandissima occasione per star zitto.
Lei quando parla
dice eresie che farebbero ridere i polli.
È collegato da una cantina, io lo capisco che il vino piace anche a me, però con moderazione.
Lei, detto, lei è una checca esaurita o una vecchia zitella sull'orlo di una crisi di nervi.
Benissimo.
Cioè, la sua voce,
la sua voce
è quella lì.
Vengo a trovarmi in reparto con dell'acqua, perché non deve più bere, guardi che stai
bene. Ma sono stemmi io,
lo
sono
dico,
stemmi,
ma non sembra.
Di una vita mia.
Tutti gli ubriaconi dicono che sono astemi. Tutti gli ubriachi dicono che sono astemi. Tutti.
Ma va.
Fermo, Maurizio, in no, collegamento da
Puglia. Da una regione che c'è il 75% di alcolismo, il Veneto. C'è il 75% di alcolizzati nel Veneto.
Esca da quella cantina. Esca da quella cantina di vini, glielo dico
ma
io.
Ma che vini, che bello, sono acqua frizzante. Ma mi faccia il piacere,
ma
Parenzo.
Che acqua frizzante?
Maurizio, resti fermo lì. In collegamento da Palermo, Davide Faraone, Partito Democratico, candidato alle primarie per il Comune di Palermo, per il Partito
Faraone,
Democratico.
Allora.
No, Faraone non c'entra niente.
Faraone.
Senta, Faraone, lei riconosce Bersani come suo segretario?
Fin quando non c'è un nuovo congresso che se lo cambia è sicuro che è il mio segretario. Naturalmente sta facendo il segretario di una parte, sta facendo il segretario in un modo che a me non piace. Credo che il suo modo di fare il segretario allontani i cittadini dalla partecipazione e dalla voglia di far politica. Credo che tutto questo debba essere fatto pagare anche con il risultato delle primarie che ci sarà a Palermo, spero positivo per me il 4 marzo.
Scusi, ma perché ha deciso di appoggiare la Borsellino? Immagino perché pensa che abbia più chance di vincere, cioè una decisione politica, oppure no, oppure c'è sotto qualcosa.
Ho capito, ma può un segretario che ha nel suo statuto le elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature e sostenere un candidato in queste elezioni? Io credo di no, io credo che quello è i cittadini devono decidere, non i segretari di partito. Fin quando non gli entrerà in testa che se abbiamo quello strumento va applicato fino in fondo, con tutto quello che questo comporta, loro prenderanno sempre cantonate in queste elezioni primarie, perché poi i cittadini vivono con fastidio.
Ma stavolta magari, stavolta scusi Faraoni, stavolta... stavolta magari c'ha ragione lui, cioè magari ci prende stavolta, la Borsellino trionfa. I sondaggi
Senti,
sembrano dire
è un terno all'otto.
No, nel senso che voglio dire, io la domanda di prima è: qual è il motivo per cui c'è l'appoggio alla Borsellino? Cioè, ci sarà un motivo, no? Cioè, al di là, perché pensa che abbia più possibilità sul territorio di vincere, o sbaglio?
Ma questo lo verificheremo.
Certo, non c'è dubbio. Cioè, secondo lei non doveva prendere...
Si chiudono in una stanza quattro segretari di partito e si indica il candidato. Se vogliamo tornare a questi metodi antichi, ci tornino pure. Ma non è lo spirito che ha fatto nascere il PD, quello della selezione delle candidature dentro stanze chiuse in cui in pochi decidono per tutti.
Senta, se vince la Borsellino lei che fa? Resta nel Partito Democratico?
E certo, la sostengo con tutto il mio impegno, senz'altro.
Parenzo,
io accetto le regole delle primarie, io non ho chiesto il sostegno a Bersani, non ho chiesto un euro, non ho chiesto il sostegno
a parte del mio partito
regionale.
Scusi,
però
Faraone,
credo anche che ci sia rispetto di coloro che decidono di confrontarsi alle elezioni primarie. I dirigenti del PD in Sicilia non hanno il coraggio e la faccia di candidarsi alle elezioni e cercano sempre uomini o donne della società civile per nascondere i loro limiti, il loro sostegno al governo lombardo, il loro prevedere l'affermazione del notabilato contro la partecipazione dei cittadini, che si candidino.
Ma allora se dice, scusi,
un attimo solo, Faraone,
non chiede ai suoi dirigenti di candidarsi.
Ma scusi, lei sta facendo una giusta, che condivido peraltro, critica ai vertici del suo partito per quello che hanno fatto in Sicilia e per le scelte fatte. E io non solo sono d'accordo con lei, ma fossi a Palermo probabilmente sosterrei la sua candidatura, se non voglio ammazzarla, ma se non sono mai andato a votare alle primarie. Ma fossi
non è Bersani.
Dopodiché le dico però che siccome lei appartiene a un partito e adesso si sta lamentando di una cosa che mi pare, come dire, anche un po' così curiosa, no? Perché lei teme che invece lei
dicendo che il segretario del partito dovrebbe essere neutrale, invece appoggia una candidatura.
Ma perché?
E lui è l'unico
guerra.
Iscritto. E
è
lui...
una battaglia delle idee, di cosa ha paura se il segretario appoggia?
No, ma infatti io quello che forse non si è compreso, io non sto facendo una denuncia perché temo questo sostegno da parte di Bersani a un candidato o un altro. Io faccio una denuncia semplicemente perché reputo che sia intollerabile per i cittadini che vengono utilizzati i soldi per delle loro tasse, quello del finanziamento pubblico dei partiti.
Per appoggiare un candidato alle primarie di un partito.
Per appoggiare un candidato, ma anche per sostenere partiti che funzionano così male. I partiti non sono più i luoghi della partecipazione democratica.
Vabbè, quello è un altro discorso. Teniamoci e fermiamoci a questa vicenda. Cioè, la vicenda è quella che lei dice, questi soldi che sono i soldi del finanziamento pubblico non possono essere utilizzati per appoggiare un candidato che non è il candidato, alla fine non ho capito, la Borsellino è il candidato del PD oppure anche lei è candidato del PD, questo si è capito o no?
No, allora il candidato del PD e di tutte le forze politiche del centro-sinistra è l'unico caso in Italia in cui tutte le forze del centro-sinistra sostengono una candidatura, che è quella della Borsellino. Poi c'è una candidatura di coloro che sostengono il governo lombardo in Sicilia e che sostengono un altro candidato, e poi c'è la mia candidatura che è libera rispetto a questo tipo di
per cui il partito sostiene, vabbè, notabilare per lei naturalmente, il partito sostiene la Borsellino. Dunque, se il partito sostiene la Borsellino, perché non è legittimo che il partito finanzi la Borsellino?
Io credo che il partito che sostiene la Borsellino, l'ho detto poco fa, il partito può decidere di sostenere chi vuole Se però non mette nello statuto le primarie come metodo di selezione della classe dirigente di questa città, stiamo parlando di Palermo, dobbiamo scegliere...
Cioè lei dice appoggia una persona e rinnega le primarie in questo modo.
Bersani a Palermo forse avrà messo piede nella sua vita oggi per la terza volta, e voi pensate che i palermitani si possono far condizionare da lui che è da Bologna o da Roma? Si siede con Di Pietro, decidono anche il vice sindaco, stabiliscono da Roma chi sarà.
Ma lei dice che sono primarie. Lei dice che sono. Quello lo vedremo. Lei dice che sono primarie finte, comunque, un po' taroccate?
No, saranno vere perché le vincerò io.
Ah, vabbè, quello.
Stanno tentando di taroccarle. Loro continuano a taroccarle.
Senta, Farone, per chiudere, Davide Farone da Palermo. Sentite che insomma nel PD a Palermo c'è battaglia.
Sì, c'è battaglia perché il PD a Palermo in Sicilia fa ancora più schifo di quanto fa nel resto del paese. Da uomo del PD. Ma qui non si può tollerare un partito così feudale nella sua
logica mafiosa. Sono logiche mafiose?
No, logiche mafiose è una parola forte, però che sicuramente...
Glielo chiedo.
Io sostengo la mia campagna elettorale tante ragazze e tanti ragazzi che vorrebbero fare politica dentro i partiti.
Sono logiche corride.
Ma questi partiti tengono lontani i giovani...
Ho capito. Senta, Faraone, un'ultima cosa, ma... Come si può definire questa cosa che dove va Bersani, adesso poi magari a Palermo saremo smentiti, dove va Bersani, tic, vince il candidato, un altro candidato, che è una specie di gatto nero, una specie
il problema
porta sfiga, che fa?
Me dovrebbero comprendere due cose.
No, ma dicevano... questo scherzando, porta un po' sfiga Bersani?
No, non credo che porti sfiga, credo che debba applicare meglio... E debba interpretare meglio il sentimento dei cittadini.
Comunque lei è contento alla fine di non essere appoggiato da Bersani, perché l'appoggio di Bersani in questo momento, o sbaglio?
Io non ho richiesto alcun appoggio, neanche quello
di Bersani. La ringrazio, a presto.
Grazie a voi.
Maurizio, c'è ancora o è giù nella cosa?
Sì, cruciale. Bersani.
Che c'è?
Il morto vivente, siamo lo zombie.
Ma si capisce.
È imbarazzante quando parla, ci impiega 3 ore a dire 2 parole, e quello sarebbe un politico. Ma mi faccia piacere
un attimo, Maurizio, resti lì.
Guarda, veramente lei fa male bere così.
Caterina da Como,
ma
buonasera.
Caterina da Como, salviamolo questo.
Aspetta, ma resta lì, dove è arrivato adesso? È sempre
ma
sotto...
sta lì, continua ad ubriacarsi, lo
è sempre alla Conad, Maurizio?
Che se fosse per me avrei già stamate tutte le coppe e le Conad. Poi sì. Chi manipola i soldi delle coppe in Svizzera?
Ma che ne so, le coppe in Svizzera, ma di che stiamo parlando? Caterina da Como, Caterina da Como.
Bravissimo, pronto?
Dica.
Pronto?
Ma come dica, sta male?
Pronto?
Vada.
Ma come pronto, sta male, salvatelo!
Allora, io chiamavo perché volevo intervenire sulla questione di quello che sta succedendo, che è successo in Val di Susa. Quando... ci sono episodi di violenza, quando a morire è un ragazzo che ha in mano un estintore come Carlo Giuliani, tutti da destra a sinistra, le televisioni, tutti fanno grande appello contro la violenza, che bisognerebbe protestare in modo civile, in modo non violento.
E dunque?
Sono anni che ce lo sentiamo ripetere. Poi come oggi succede un incidente dove un ragazzo per protestare contro l'esproprio della sua terra cosa fa?
Ma che esproprio della sua terra? Contro l'esproprio deciso da uno Stato democratico, Caterina, da uno Stato democratico.
Ma il terreno era suo, scusi.
Ma che terreno suo? Ma quando mai?
Era il proprietario del terreno che stavano espropriando.
Ma non credo proprio, anche se fosse, chi se ne frega.
Cioè. No, è così. Comunque, al di là di qualsiasi cosa, stava protestando in maniera non violenta, a volto scoperto, senza armi.
E beh, che è successo? È caduto, mica l'ha ammazzato la polizia, scusi.
Esatto, quello che però mi dà molto fastidio è che sto iniziando a vedere in tanti giornali e anche un po' in media il messaggio che passa un po', ok, è caduto, vabbè.
Che dobbiamo fare? Per carità, è una tragedia, ma se uno salza sopra un traliccio...
Esatto, bisognerebbe avere rispetto di fronte a questa tragedia, invece il messaggio che vuole passare...
Ma sono altri che non hanno rispetto, quelli che stanno andando a manifestare a Milano e hanno sparato lacrimogeni contro la sede di Libero, per esempio, in questi istanti. Siamo qui, 800-24-0024 per chiamarci in diretta. Parenzo è caduto? Caduta la linea con Parenzo? Siamo di nuovo in diretta con TGCom 24. Parenzo, ci sei? Eccoci qui.
Certo che ci sono.
Signore che era la Conad, Maurizio?
Che peccato che ci sia ancora.
Che ha fatto? Sta bevendo?
No, ma che bevendo? Che beh, sto guidando.
No, non si mette, ma è matto mettersi in macchina in quelle condizioni.
Io non ho mai messo le cinture di sicurezza e ho sempre telefonato guidando.
Sì.
Vabbè. Perché per me trasgredire è ordinaria amministrazione.
Ma questo si capisce perché uno che beve molto, però non si metta in macchina.
Chi beve molto che beve solo acqua, parli. Ma perché dici sempre stupidaggini?
Ma perché dici sempre? Ma senti come parla, sento con la bocca biascicata. Biascica, lo senti o no?
Ma quando è che mature?
Un attimo.
Chi è questo? Perrino?
Sì, Perino.
Perino, anzi, signor Perino.
Vediamo se risponde, eh. Signor Perino?
Sì.
Buonasera, Radio 24, La Zanzara.
Pronto?
Sì, mi sente?
Perino. Pronto?
Perino, mi sente?
Ah, sì, buonasera.
Buonasera, Radio 24, La Zanzara, come sta?
Stiamo resistendo.
A che cosa state resistendo?
Resistendo.
Pronto?
Scusi?
No. Perino, sono Parenzo, ciao, sono venuto a seguire per la setta in Ottave, lì la manifestazione.
Sì.
Senta,
ma che avete detto oggi?
Che è stata un'azione poliziesca, che Luca è un eroe, che l'ha fatto cadere la polizia. Come fa a dire una cosa del genere?
Ma veramente questo l'ha fatto vedere la polizia, ecco.
Cosa l'ha fatto
vedere? Perché se hai guardato il video sulla 7, hanno fatto vedere il video completo di come si è svolta la cosa.
E allora?
E si vede benissimo che la polizia gli è corsa dietro su per il palo e lui è caduto.
No, scusi un attimo, lei sta dicendo non è che ce l'ha mandato qualcuno sopra il traliccio, ci è andato lui, lo ha detto anche al telefono con Radio Blackout.
Ma che scoperta! Però lui ha anche detto alla polizia, state giù perché io sennò continuo a salire.
Vabbè, ho capito però.
Ho capito, ma non è che la polizia...
No, ma senti ragazzo, cerca di capire bene una cosa, eh. Cerca di capire bene una cosa.
Scusami,
sì. Allora, se tiriamo le pietre siamo cattivi, no?
Beh, sì.
Se facciamo delle azioni non violente, tipo quella di salire su un palo della luce, che differenza c'è tra quelli che sono saliti sulla gru a Milano?
Ma no, non è
scusi un attimo,
ma
nessuno sta, nessuno sta dicendo che è un criminale perché è salito sopra il traliccio. Lei ha detto che lo ha fatto cadere la polizia, Perino.
Sì, l'ha fatto cadere la polizia perché gli è corso dietro. Lui ha detto non continuate a salire perché sennò io continuo a salire e lui è rimasto fulminato.
Ho capito, ma la polizia fare? La polizia che deve fare?
No,
scusi.
La polizia sta sotto perché lui non scappava mica, no? Che problema c'era?
Scusi.
Ma la polizia ha il diritto di fermare una persona per fare delle verifiche?
No,
che
diritto deve avere di fermare una persona? Se io sono su un palo, che cosa pensi che scappi, che voli via?
A parte che questa è una sua ricostruzione, il fatto che lui è scappato perché la polizia voleva salire e dopo ha preso la scossa. Perché
no, ma scusi,
bisogna anche...
Fermo, perché non è così, io non ho detto quello, io ho detto che lui è salito sul palo proprio per protestare dallo sgombero della polizia. Allora, la polizia gli è salito dietro per tirarlo giù di brutto, lui ha detto non salite perché sennò io continuo a salire.
Ho capito, ma
polizia...
voglio dire, ma la polizia non è responsabile di quello che sale sul...
Polizia, certo che è responsabile,
ma come fa a essere
perché
responsabile?
Perché se io vedo uno su un ponte, allora, sentimi bene.
Scusi.
Se io vedo uno su un ponte che sta per cadere sotto,
ma non
e questo gli dicono non venire perché cosa fa? Gli vanno addosso lo stesso?
No, però scusi Perino, mi sembra nella telefonata che abbiamo sentito tutti, pochi minuti prima dell'incidente, non mi sembrava particolarmente scosso il signore, che per carità, io spero che sopravviva, è in coma, eccetera, eccetera.
Anche voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde!
Ma che merda e sciacalli, ma come si permette? Roba da matti, guarda.
No, bisogna capire che i nervi sono, come dire...
Cioè, iene, sciacalli, siete delle merde, ma di che parliamo?
Bisogna capire lo stato d'animo.
Era il signor Perino, perché così si ragiona nel campo Notav. Io vorrei far capire a chi ci ascolta, signor Perino, Alberto Perino, che dice che la colpa è della polizia che l'ha fatto cadere.
Io non credo assolutamente che la colpa sia della polizia, che sia ben chiaro, però posso dire...
Richiamatemi il signor Perino, su, richiamatemi il signor Perino, siete dei sciacalli, delle merde.
Il clima di tensione...
Avete sentito, sì, avete sentito tutti.
Vabbè, avete sentito tutti, adesso non occorre, avete sentito tutti,
certo.
Io non sono d'accordo e credo che la polizia questa volta non abbia commesso errori, altre volte li ha commessi, secondo
dire,
me, la polizia.
Ma che vuol dire altre volte ha commesso
vuol
errori? Un attimo solo, aspetta, fermo, fermo! Perino? Perino? non vuole parlare, poi questi non vogliono nemmeno parlare, capito? Cioè dicono delle cose inenarrabili sulla polizia, eccetera, e poi non vogliono parlare. Vabbè, d'accordo, sì, per carità.
Non è che li puoi sparare perché non vogliono parlare con noi.
Com'è che sei però così accondiscendente tu? Perché
non
sei così, sei così comprensivo, Parenzo?
Ma non sono
mai
comprensivo, perché sono a favore della TAV. Odio gli violenti, e questi molti dei notav sono dei violenti pericolosi, e l'ho detto mille volte, perché hanno minacciato anche il dottor Caselli, che non può andare a presentare i libri. Quindi molti di questi sono violenti, violenti, li ho visti in azione, sono pericolosi, e la polizia ha fatto sempre delle opere di contenimento. Questa volta, secondo me, a quanto ho visto, la polizia non ha sbagliato. Dopodiché, siccome c'è un ragazzo di 36 anni in fin di vita che ha sbagliato ad arrampicarsi su un traliccio, che però è in fin di vita, capisco lo stato d'animo di queste persone, che in questo momento devono fare i conti anche con una persona in coma farmacologico in attesa di sapere come, che la prognosi venga sciolta. Questo è il quadro.
Cioè, ma la responsabilità, no? Secondo questi signori, non è mai... capito? È sempre
ma ma questi, infatti, questa tesi,
cioè,
è
la responsabilità
folle.
È comunque della polizia, perché sta lì. Perché sta lì.
Folle.
La tesi è questa: siccome la polizia è lì a fare quello che loro non vorrebbero che facesse, cioè proteggere i cantieri, che sono, come dire, cantieri che sono stati decisi non da un dittatore, ma da uno Stato democratico, da un governo, da più governi democratici. Allora, tutto quello che fa la polizia per contenere, poi magari con degli eccessi, per contenere questi qua che vorrebbero occupare e distruggere i cantieri, tutto quello che fa la polizia è comunque un errore. Per cui, figuriamoci, uno è salito sopra il traliccio, la polizia magari avrà detto scendi, scendi, questo no, salgo, salgo, poi si è preso la scossa e è caduto. Per carità, tragedia, però la colpa non può essere in questo caso della polizia, cioè non c'è una rissa, una carica,
però
dei manganelli.
Possiamo anche metterci alle volte, mettersi anche nei
panni. No, nei panni di Perino no, nei panni dei genitori di questo ragazzo sì, nei panni di Perino francamente
primo.
No.
Perino, che comunque è il capo del movimento ed evidentemente sente anche delle responsabilità, essendo uno dei capi della protesta, reagisce così.
Sì, ma cioè, non mi può dare della iena, non ci può dare delle iene, degli sciacalli.
Quello è sbagliato.
Va bene,
però,
andiamo. Ascoltatori, prima di chiudere, Vito da Foggia. Maurizio,
Vito da Foggia.
Maurizio è sempre lì, è sempre lì Maurizio, no? Maurizio.
Cruciale.
Sì, allora.
Cruciale. Sì. Cruciale. Sì. Cruciale. Sì. Cruciale. Sì.
Eh?
Avrei già fatto la ciacca se fossi nei panni di Perino.
Cioè?
Perché? Ma come si fa a dire quelle scelte?
Ma che c'entra la cacca, cose? Scusi?
Ma dai, perché è ubriaco? Ma non puoi venire a dialogare con l'ubriaco.
Tanto, se fossi nei tuoi panni ci farei la cacca dentro.
Ma non è radioalcol.
Vabbè, però
abbiamo... Ma lo capisci o no che non è radioalcol?
Cagate come vecchio Perino. Cosa c'entra la polizia se lui è salito? Se lui è salito è stata una scelta sua. E ha pagato per le sue scelte.
Sì, dopo, da un certo punto di vista non fa una grinza stavolta.
Beh, perché ogni tanto anche l'alcolista ha dei momenti di lucidità.
Chi
beve ogni tanto ha dei momenti di lucidità. Ora ha avuto un istante di lucidità, è ovvio. Cioè è ubriaco, però è ubriaco con dei momenti di flash di lucidità. Però è molto grave la situazione sua, molto grave. Ci vuole una flebo, 7 giorni di riposo totale, solo acqua e riso in bianco, e poi si rimette in sesto. Mi dia retta.
Va bene, allora Vito da Foggia.
Dobbiamo... Allora, salve.
Veloce, veloce.
Sì, era velocissimo. No, dico che fanno bene i TAV a protestare, perché poi il premio è come quel terrorista di Milano. Cioè loro fanno quello che devono fare e poi vengono premiati come Cesare Battisti, come quel terrorista di Milano.
No, poi tra l'altro adesso Vito lasci perdere, perché non può mettere tutti,
così, dai,
non può
così,
mettere
così,
tutti insieme. Però
no, non mi permetto,
dopo l'incidente a questo ragazzo ci sono stati questi pseudo manifestanti no TAV, che sono semplicemente dei delinquenti, dei criminali, non sto parlando di tutti, ma di quelli che usano violenza, è naturale, che hanno dato l'assalto ai treni, hanno dato l'assalto alle sedi dei giornali.
E questo è deprecabile.
Ma non è che questo è deprecabile, questa è una scelta di questi qua non sono manifestanti, sono delinquenti, criminali e delinquenti. Ci dobbiamo lasciare, caro Parenzo, a domani.
Va bene.
Anche con gli telespettatori di TGCom 24. A domani 18:30, ciao.
A tutti i telespettatori di TGCom 24 un saluto, il signor Crippa, saluto il signor Confalonieri, saluto con grande deferenza il signor Pier Silvio Berlusconi, che mi lega un affetto storico a Berlusconi.
Ma come si fa a ascoltare quella voce da cecca esaurita di Parenzo?
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.